la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans les campagnes. Non, là. L'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans les campagnes, musique féroce soldats, aux armes citoyennes, tra-ta-ta. Formez vos bataillons, tra-ta-ta. Marchons, marchons, alors, quand sanguin pur abrève nos sillons, ta-ta-ta, ça. Mano sul cuore. Allora, l'altra mano. No, mi è piaciuto, mi c'ha così, ben via, va lì. Ecco, subito mi scrivono Francia merda. Perché Francia merda? Perché Francia merda? No, ditemi voi perché Francia merda. Ma la Francia è bellissima, è meravigliosa, per certi versi, per tante cose è meglio dell'Italia. Ma perché non riduciamo tutto a delle faide calcistiche? Ma insomma, il calcio, la Francia, la testata di Zidane, che fu un capolavoro tra l'altro, no? Meglio è la testata di un gol. Volevi prendere un gol? La testata. La testata, meglio, no? Sì, mi è venuta questa... Anche, vedi, anche Pinocchio... Vedi Pinocchio, vedi? Sostiene la spada della rivoluzione, la spada della rivoluzione francese. Osama citoyen. No, anche perché se io mi mettessi a cantare, insomma, a intonare un po' l'inno italiano, mio Dio, diciamo la verità, parliamoci chiaro. Insomma, l'inno ci perderebbe con la Marsigliese. La fava si ammoscia ogni sera di più, mi dicono. Purtroppo è vero. Voi vedete la mia fava, anzi ora ve la faccio vedere anche meglio, guarda. La mia fava mi si sta ammosciando. Vedi, mi parte dalla testa. Io ho la fava che parte dalla testa. Sempre di più. Ragazzi, bisogna anche capire, no? Mica sempre, le fave non possono essere sempre su. Le fave possono essere su, ma poi questa in fondo è una fava tagliata. È una fava tagliata, capito? In che senso? Nel senso che come quando i fiori, no, li metti in un vaso con l'acqua, ecco, in un vaso con l'acqua. Quindi non è una fava che ha le radici, è una fava senza radici, capito? Tagliata e messa nell'acqua, quindi quanto prima sparirà. Ecco, perché c'è anche una storia, no? C'è la storia. Io quando si allestiva questo piccolo set, questo angolino, no? C'erano delle piante secche. No, io non voglio piante. Io dissi subito: non voglio piante dietro di me, intorno a me, perché non perché non mi piacciono le piante, per carità di Dio, mi piacciono moltissimo tutto quello che è natura, la natura delle piante, la natura degli animali, la natura femminile, eccetera. No, in realtà questi studi televisivi, sai, di bassa lega, no? Dove vedi quelli che vendono qualcosa, oppure c'hanno sempre, spesso c'hanno queste piante, no? Queste piante dalle parti, no? Che io non sopporto, ecco, in uno studio televisivo. Ma quando è uscita fuori la fava, no? Ho detto, sì, questa ci può stare, perché non è una pianta di quelle che si vedono sempre. E poi ci posso fare un sacco di doppi, tripli, quadrupli sensi, no? E allora! E quindi ho detto lasciamola finché dura. Poi possono arrivare altre fave, non abbiate paura. Le fave sono tante, milioni di milioni, ma quelle dei negroni... Le fave sono tante, milioni di milioni, ma quelle dei negroni... come si può dire... sfondano più che mai. sì, le vecchie pubblicità, i vecchi tormentoni pubblicitari, ragazzi. Già. Dunque, siamo in una atmosfera un po' polverosa, Qui sta arrivando l'onda del vulcano, no? Sì, tutta la polvere vulcanica. No, davvero, Guarda, dice che arriva in Italia, aspetta, ho preso nota, stanotte la nube arriva in Italia, la nube tossica, non sarebbe tossica, è tutta roba sana, dal vulcano cosa venga, natura, no? Sì, però se la entra nei polmoni, e gli aeroplani non possono andare perché... Sai quanti cascherebbero? Cancellati, tutti cancellati, cioè messi nei cancelli, no? qui fra la fava, la scure, Pinocchio, la spada, insomma, siamo, cioè, però, come dire, ne uccide più la lingua che la spada. Oh, sì, casomai, perché le paroline dette bene, messe bene, indirizzate bene a chi di dovere, la spada, sì, ma la lingua
batte dove il dente batte, la lingua batte da dove il clito ride, diceva qualcuno,
dove il clito ride, allora, come voi siete subito immaginosi di rapporti maialosi, ma questo è tutto un altro discorso. Voi sapete che io non ho mai parlato di sesso in tutta la mia carriera, quando mai no, Pompino, ma che mi apparecchia l'acquina, perché ogni tanto un po' d'acquina, dico la verità, perché io mi metto qui, dico sempre, ora fa una trasmissione di un'ora e mezzo, perché tanto basta un'ora e mezzo, che devo fare? E poi si arriva come ieri sera, quasi a 3 ore, anche ieri sera, 2 ore e mezzo l'abbiamo superata. Perché una ciliegia tira l'altra, no? Poi la ciliegina arrivò in fondo ieri con un uomo di 90 anni, un novantenne, che ci raccontò un sacco di cose simpatiche, interessanti, che ci hanno fatto anche sorridere, per cui bene, no? Poi la festa è continuata, sai, dopo, anche giù siamo andati, la festa è... oggi invece sentiamo molto più silenzio, tranquillità, c'è qualcuno qui nella saletta che conversa tranquillamente, perché conversare, sai, si può qui, in effetti in questa atmosfera raccolta, è molto intima, se vogliamo, in questa saletta etrusca, io la voglio chiamare etrusca, vero Pino? Si chiama etrusca sta saletta etrusca, anche se non c'entra niente con l'etrusca, però insomma qui le persone si sentono quasi avvicinarsi gli uni alle altre, le altre agli uni, e noi stiamo ancora cercando una donna per Antonio De Noci. Voi sarà lei, anzi, per vederla meglio, ecco, che c'è qualcosa? C'è, mi stanno guardando, no, non voi, qui tutto a posto, volevo semplicemente far vedere la ragazza che dovrebbe essere scoperta, trovata. Ecco, welcome to Sony, Handycam, Battery Life, oh yeah, abbiamo tutte le lingue. Chi è questa ragazza di cui ho trovato in terra, sul pavimento del centro di Firenze, la fotografia fatta con la macchinetta? Perché hai ritagliato la fotografia e ti è caduta, e le altre fotografie dove sono, chi ce l'ha, perché? Antonio De Noci ti aspetta. Ok, ho dette queste cose che andavano dette perché sono cose importantissime. Adesso torniamo in una visione frontale, ecco, e forse, ecco, è meglio così, che dici? Era un po' bassino il mio audio, Mi sembra, di tornare ai tempi di quando facevo le serate, no? Allora, che all'inizio, cioè, il mio caro tecnico Max, che se fosse all'ascolto saluto, Max, quasi sempre mi faceva iniziare a microfono spento, no? Io arrivavo lì, così, all'inizio diciamo 70 su 100, ecco, succedeva così. Ma cosa gli volevi dire a Max? Una volta mi incazzai, presi il microfono e lo sbatte. Vabbè, insomma, però era un'incazzatura sul momento, non mi sono mai incazzato con Max, ci mancherebbe altro. L'amico, e quindi che vuoi fare? Ora, quindi tutta la prima parte sarebbe andata molto bassa, tu pensi. Ah, bene, molto bene, ma
Questo era per non dare fastidio a tutte le persone che insomma, effettivamente sono lì che insomma, il G urla troppo. No? Ora invece ricomincio tutto da capo. Alonso von der la padona, già fatta. Triena, che giunto gloire, l'ho fatta, è arrivé contro noi. Allora basta, tirannie, le tandazze, la smetti. Ma poi l'inno francese, fai gli tandazze, basta. Le tandoc sanglant élevé, entendez-vous dans les campagnes? Questo inno francese io l'ho imparato a scuola, nella mia pochissima scuola mi hanno insegnato la Marsigliese, anche l'inno italiano, ovviamente, no? Sì, certo, ma la Marsigliese non so perché ce la facevano cantare in francese, en français. Io l'ho imparata lì, non l'ho mai più dimenticata, vero? Perché era bella. Il nostro invece fratelli, fratelli di Tapsbacavo. Insomma, non mi viene, perché non mi viene? La Marsigliese viene bene, no? Fratelli d'Italia, l'Italia se resta. Cioè, se poi andiamo a vedere, a esaminare le parole dell'inno italiano, di Mameli, perché Mameli ha scritto solo le parole, il povero Novaro e ha scritto la musica, non lo caga nessuno, nemmeno di Striscio, Novaro è stato a scrivere la musica. Ecco, quello ha rovinato tutto. No, ma io penso che le parole siano ancora peggio della musica, povero Mameli, morì giovanissimo, mi sembra a 29 anni, forse anche meno, cioè praticamente... sì, morì anche lui, fu ferito, gli andò in cancrena e morì molto giovane, causa guerra, sì. Allora, quindi, Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, cioè, perché fino allora dormiva, nell'elmo di Scipio si è cinta la testa, già la gente, insomma, ha problemi congiuntivi, voi sappia una sega è che l'elmo di Scipio, e chi è questo Scipio? Sarebbe Scipione, no? Sarebbe Scipione, se cinta la testa, perché Scipione ci ha messo l'elmo di Scipione in testa, no? Cioè, ma mi sta un po' largo, chi se ne frega di Scipione, abbi pazienza, però allacciatelo, sennò poi se tu batti ti scappa via tu batti la testa, anzi, beh, tutto, no, ma quello è il casco di Scipio, no? L'elmo di Scipio, se cinta la testa, l'elmo di Scipio, cinta la testa, dov'è la vittoria? Io l'ho cercato ogni giorno, vittoria, cioè una io non la conosco nemmeno, è la vittoria. Dov'è la vittoria? Dov'è la vittoria? Come mi viene più? Dunque, sì, qui arrivano dei messaggi che effettivamente, dunque, è molto anche bello l'inno romeno, ecco. Sì, però, amico mio, bisognerebbe che tu me lo facessi conoscere, che io l'inno romeno, mi sembra averlo sentito qualche volta e che non sia brutto, però non mi è rimasto in mente, ecco, se dovessi cantare l'inno romeno, dov'è la vittoria? Le porga la chioma. La chioma. Ora io le porgo un po' alla vittoria, cioè che gli porgo di chioma io? Cioè, le porgo... Fa caldo, sai la bandiera italiana è calda, cioè la tiene un calda al collo, le porgo la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Questa è perfetta per i leghisti, i leghisti sono contenti, che schiava di Roma, Dio la creò, chi? La vittoria. Cioè, perché poi non si capisce bene, è un linguaggio talmente ottocentesco, insomma, che la vittoria... Dio ha creato la vittoria schiava di Roma, per cui Roma deve sempre vincere, no? A Roma vince il campionato, forse, chissà, sarà questo. Schiava di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a corte, attenzione, tutti dicono corte, la corte e il cortile, la corte ce l'ho anch'io, ma non ci si stringe, anzi, siccome è piccina, effettivamente ci si stringe nella mia corte. No, il vino etrusco, no ragazzi, allora ve lo fa apposta. Ci si stringe nella mia corte, però non è corte, ma coorte, è un'altra cosa, la coorte è una formazione di guerresca, la coorte, siamo pronti, è il pezzo peggiore che io odio veramente, che io non amo per niente, se siamo accorti, siamo pronti alla morte. Siamo pronti alla morte chi? Ma tu sarai pronta alla morte te. E infatti il povero Mameli era pronto, l'è morto subito, sai, ma per una ferita trascurata, tra l'altro. È andato in cancrena, povero uomo. Italia chiamò. Quindi, quando l'Italia chiama, noi siamo pronti alla morte. Già, ora, io sono stato chiamato dall'Italia, sì, quando ho fatto il militare, arrivò la cartolina, sì, com'era? Di colore verde, rosa, mi ricordo mica più, sai. Cioè, la cartolina arrivò e venne la ferale notizia che io dovevo partire per il servizio militare. Ero pronto alla morte perché l'Italia chiamò, mi chiamò l'Italia, quindi io... Mi è cascata la bandiera, meno male. No, dicevo, effettivamente, se ci fosse stata una guerra, io sarei dovuto andare in guerra. E per forza. Quindi sarei stato pronto alla morte perché l'Italia chiamò. Oh, allora! Tra l'altro, quando io ho fatto il militare, non esisteva nemmeno la possibilità di fare il, sai, il com'è quello che non fa il militare e dice faccio servizio civile, no? Ecco, effettivamente. No, no, non c'erano queste cose. O lo facevi o non lo facevi. Se non lo facevi era perché figlio unico di madre vedova, penso anche, non so, se i gay, che allora si chiamavano froci, no, finocchi, no, omosessuali, insomma, qui arrivano delle cose, non riesco più a beccarle. Eccole qui. Perché non riesco più. Non riesco, ecco qua. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'Emmo di Scipio si è cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porco la chioma che scava di Roma e Dio la creò. Ma se l'ho già detto, vediamo. Stringiamoci a corte, bene. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia cavò. Stringiamoci a corte, Italia cavò. Sì, anche sì. Ah, noi fummo da secoli calpesti, derisi, perché non siamo popoli, perché siamo divisi. Vabbè, ma... Questo, sai, raccolgaci un'unica bandiera, una speme sta per sperma, a fonderci insieme, già allora suonò. Sentiamoci a corte, siamo pronti alla morte, eccetera, eccetera. Sì, sì, ma ce n'è ancora. Uniamoci, l'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Ecco. Sono finite, quelle sono finite. Ora giuriamo di far libero il suolo natio, uniti per Dio. Per Dio, per, no, non per Dio come, oh per Dio, no, per Dio. Noi siamo uniti per Dio, per Lui. Ecco, chi vincerci può? Tutti. Tutti ci possiamo, che poi queste parole sono veramente, cioè, un accherino, ma che tu credi, cioè, poi Roma media anche te, sei un ragazzo, cioè non ho capito io, cioè, se la vince per forza, poi invece sono prese sode anche, no? Pensa ai 15-18 che abbiamo vinto la guerra, no? Ma quanti morti? E la seconda l'abbiamo persa, e quanti morti? Sempre perso comunque. Chi vince ci può? Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, ecco, questo ritorna sempre, non è finita. No, ma, ragazzo, tu me l'hai mandata tutta allora, dall'Alpe a Sicilia, dovunque è Legnano, e qui effettivamente magari la Lega l'è contenta. Ferruccio ha il cuore e la mano, allora non lo ciuccio. La sega, la mano, il cuore, ma via, i bimbi d'Italia si chiamano Balilla, capito? Questo poi è stato ripreso in seguito, perché Balilla, non abbiamo inventato il fascismo, non inventavo nulla, perché il saluto romano è simile agli antichi romani, che poi si dice che i romani non si salutassero così, però si pensa che si salutassero così, e allora il saluto romano, ecco, e questo l'ha preso dai romani. Poi tutte le insegne, tutte le cose, i romani. Poi i Balilla era un ragazzo che lanciò il sasso. Lanciò un sasso e da lì riuscì a smuovere il popolo e a vincere il nemico. Balilla era un eroe, un ragazzo eroe, effettivamente. E di lì fecero tutti i ragazzini, erano Balilla nel tempo del fascismo. Cioè, hai capito? I bimbi d'Italia si chiamano Balilla, il suon, scusa, perché No, non è che perché non ci veda, è questa luce davanti che è molto forte, molto forte. Il suono d'ogni squilla, i vespri sono, e questo senza Berlusconi con le squillo, no, nel senso che allora siamo a squillo, e ora, ma c'era già il telefono quando il povero, Meucci, è dell'Ottocento, no? Dunque. Squilla, ora siamo in escort, il sonno non è escort, i vespri sono. Stringiamoci a corte, siamo pronti una torta alla morte, ma quante orte si deve morire? Son giunchi, ma ragazzi, ma è lunghissimo, perché noi sappiamo un pezzettino. Aspetta, c'ho dei problemi, è un po', sono un po' sporchi. Mi serve la bandiera italiana. Ecco, cerchiamo di pulire gli occhiali, perché sono sporchi. Con il verde, no, con il bianco che è meglio. No, proviamo con il rosso. Dai, il rosso pulisce meglio. No, non è un. No, la bandiera serve a molte cose, non è un'ingiuria, per carità, alla bandiera italiana a cui noi teniamo moltissimo. Che bene, la bandiera italiana non dispiace, è semplice. Ci sono tre colori semplici, belli: il verde dei nostri prati, senti là, le nostre pianure, il bianco delle nostre nevi e il rosso del sangue dei nostri martiri. Allora, si diceva, Giallaquila d'Austria, le penne ha perdute. Ah sì? Dici, il sangue d'Italia e il sangue polacco. Ah, già si pensava che, vabbè, no, i polacchi, gli extracomunitari, poi i comunitari, beve. Ecco, questo è il rosso, e il rosso è la bandiera italiana, vino etrusco e beve. Comincio già ora. No, non sono più astemio da quando vengo qui con Pino, non c'è niente da fare. Arriva subito il vino etrusco. O la birra. Dunque, beve col cosacco, ma il cor le bruciò. E che c'era? Accidenti, era forte. Beve con i cosacchi, sai, i cosacchi bevono cose forti. Il cor le bruciò, stringiamoci a corsa, pronta alla morte. Quante orte. E cosa dice l'amico che mi manda tutto questo testo? Ma chi è pronto? Io no. Obiettore di coscienza, ecco, esatto, non mi veniva prima la parola obiettore di coscienza. Ecco, questa è la... È il testo su cui potremmo scherzare, poi dice vilipendio, ma vilipendio è che? L'inno stesso, come dire, è un vilipendio a se stesso, secondo me, è un testo veramente brutto. Poi oggi come oggi, antico sul passato, mettiamo come inno Italia il mio canto libero di Battisti. Si respira, un'altra cosa, insomma, questo qui secondo me è sorpassato, la musica è una musichetta, ma soprattutto il testo che secondo me non risponde più assolutamente alle esigenze italiane, o comunque degli italiani, no? Italiani, d'accordo? È sempre in galera Vannavarchi, Sì, Berlusconi? Libero. No, per dire, Mussolini morto. No, teniamo il conto di tutte. No, perché poi diceva questo e l'altro. Vediamo un po'. Che c'è qui? No, l'inno nuovo deve essere quello di Reitano. Italia, Italia. Sì, no, con tutto il rispetto per un morto che ho preso per il culo sempre, per quando era vivo continuamente, che si prestava molto effettivamente. Ora non lo prendo più in giro Reitano, parlandone da vivo, ma quell'inno lì non può andare, lo so che te me l'hai scritto così per scherzo, vero? C'è chi vorrebbe va pensiero sull'alidorate, prendi il galletto hamburghese, il polettino, fai proprio una bella doratura delle ali e fate magne. No, anche quello, Giuseppe Verdi sarebbe un altro, anche lui ottocentesco secondo me, giusto per gli inni, però io lì non lo farei più dolce, anche un Puccini non mi dispiacerebbe, un Puccini, però non so cosa prenderei di Puccini, perché Puccini ha scritto delle cose immortali, bellissime, poi comunque, ma scusa, ma tornando a Verdi, ma la marcia c'è un fare lei. Forse troppo trionfale, troppo Aida, troppo Egitto, troppo Egitto. Rodamès! No, sì, no, forse c'è qualcosa. Però Verdi aveva questa propensione agli inni, no? Ecco, io preferisco mille volte, insieme a Battisti, ci metto sempre Puccini, perché vabbè, Puccini era il Battisti di allora, Battisti è stato il Puccini di ora, però insomma, come dire, se Puccini fosse nato ora sarebbe stato Battisti, se Battisti fosse nato prima, fosse stato il tempo di Puccini, sarebbe stato Puccini, quindi sono due grandi. Ecco, io prenderei da lì, ecco, i nostri inni, no? Fammi pensare di Puccini. Un bel dì vedremo l'Italia, fil di fumo, ma facciamo stare il fumo, bella però, che gelida manina, se la lasci riscaldare, no, cercare che gioia, al buio non si troia, no, tromba, trova, Giova, e così via. Insomma, dovrebbe fare uno studio accurato di tutte queste musiche immortali, meravigliose, che il mondo ci invidia, perché è inutile, tu dica, sì, certo, Beethoven, per carità, bellissimo, Beethoven è fantastico, ce l'ha già beccato l'Europa, vabbè, bellissimo, tutte cose splendide, vuoi essere più crepuscolare, vai su Chopin, no? Che tu palle, quelle sempre nelle segreterie telefoniche in attesa, se spesso per Elisa, no, quella è un'altra, che era una canzone che si riferiva alla droga, no, per Elisa, perché la cantante, no? Alice aveva questa voce grossa, penso sia ancora viva, no? Penso, questa voce grossa, per Elisa, indovinate voi, non ve lo dico, no, perché, no, si fa tutto l'elenco di quelle che hanno, che c'è la voce grossa, o anche non grossa, ma che te frega, cioè, poi comincia a dire, quelle lesbiche, quell'altra, ma no, che te ne frega, salute, perché, Alice, che fine ha fatto Alice, poi? Tra l'altro, perché è una cantante interessante, brava, ha fatto anche le belle canzoni con Battiato, no? Chanson égocentrique. No, lei vino etrusco, che all'inizio tu lo bevi, tipo, schifo, e poi dici, però, riprendiamo. È una cosa etrusca, di Pino, insomma, di Pino. Oh, cosa è successo in questi giorni? È successo che te apri la televisione, telegiornali o altri, qualsiasi altro programma, Vianello, un grande che è morto, ma veramente stanno facendo, perché diciamo bisogna anche saper morire, Vianello, un signore anche nella morte, è riuscito a morire in un momento in cui non c'erano grandi notizie, insomma, che potessero offuscare la notizia della sua morte, quindi abbastanza libera la cronaca, si sono potuti allargare, e domani ci sono i funerali, no? Dice, perché dice che quella cosa che è dietro di te, perché Alice c'ha quella cosa che è dietro di te, la fava, bravo, ma non lo volevo dire, no, ma non ce l'ha, le piacerebbe averla, se mi dicono, quindi sembra che sia morto Raimondo Vianello, ma pensandoci bene, sarebbe stato meglio morisse Edoardo Vianello o Raimondo Vianello, no, perché ora effettivamente Raimondo era più vecchio di Edoardo, anche Edoardo c'ha una certa età, ma insomma, tutto bellino, pelato, no? Ha cantato per la decimillesima volta, siamo noi battuti, altissime, è andato a Napoli dove la cantò per la prima volta, a cantarla per la decimillesima volta, ha tenuto conto, dice lui, di tutto, vabbè, volta più, volta meno, volta rene, come quello per i dolori, no? Cioè praticamente, cioè condannata a catana per tutta la vita, alli galli ne è passato da mo, però insomma, guarda che Edoardo Gavello, te non lo noti molto, è uno dei più ricchi cantanti italiani, ha fatto un sacco di cose, non ha mai smesso di esibirsi, di cantare in qua e in là, ovvia. Oh, dunque, ciao Alessandro, che ti devo dire? Ti dico ciao e te che mi dici? Ah, per il momento non mi dice nulla, ma poi mi dirà qualcosa. Vedo che si collegano, poi non c'è il messaggino, ma poi arriva. Cioè, poi arriva, arriva. Io lo sai, guardo. Voglio anche dire che videofirenze.tv è una... Non è una TV, è una TV, via. Punto TV nel senso TVB, ecco. Quindi voi... Potete, siete liberi di intervenire come e quando volete, volendo anche per telefono, no? C'è sul home page un numero telefonico che può essere fatto anche da qualsiasi telefono, oppure su Skype. Oh, allora, il discorso di Skype, perché qui si passa di palo in frasca, devo trovare qual è il discorso di Skype, perché un amico dall'America, dagli Stati Uniti d'America, mi ha mandato un messaggio che credo che sia qui, domanda all'assessore, no, queste sono domande rimaste che non sono state fatte. Dunque, no, cioè, ci deve essere, vero, su qui sul desktop, sarà questo, sarà quello, sarà Ferguson, come dice il nostro amico Greggio, vero? Si era messo qui, diretta il Tognazzi, Bahia, poi vi faccio vedere una fichetta, ecco, non lo vedo più, non lo vedo più, nemmeno con gli occhiali, come diceva Herbert Pagani. Io lavoro al bar di un albergatore, non li vedo più neanche con gli occhiali, diceva, effettivamente, insomma, comunque questo amico mi aveva mandato qualcosa sulla pronuncia della parola Skype, che io avevo detto Skype, eccolo qua, ce l'abbiamo, dunque, allora, perché questo è arrivato ieri e non me ne ero accorto, allora, Lori, dall'Oklahoma mi scrive, Oklahoma, noi siamo mondiali, ragazzi, all'Oklahoma. Mi dice, è vero, di Nike pronunciato come dici tu, cioè non Nike ma Nike, ma io ho sempre sentito Skype pronunciato senza la E finale, anche dagli americani. Quindi la mia ipotesi, ciao Lori, la mia ipotesi che era quella di assimilare Skype a Nike, Skype, Nike, Skype, Apache, no? Ecco, questo era quello. A quanto pare gli americani dicono Skype e io mi adeguo, anche perché Skype, insomma, è bruttino, insomma, diciamo, noi continueremo a dire Skype, Skype e basta, oppure a dire anche Nike, no, vabbè, no, Nike mi piace di più, Nike, sì. Oh, dunque, ecco Alberga Ore. Ragazzi, ma siete fantastici. Io lavoro al bar di un Alberga Ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù, coppie tutte uguali, non le vedo più, manco con gli occhiali. Ma sono rimasto là come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino. Puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. M'han chiesto una stanza, gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero 3, e ho messo nel letto i lenzuoli più nuovi. Poi, come San Pietro, gli ho dato le chiavi di quel paradiso, e ho chiuso la stanza sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergatore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù, coppie tutte uguali, non le vedo più, manco con gli occhiali. Ma sono rimasto, andati fuori, vedi, ma cercavo di fare un po' come la canta Herbert Pagani, che è molto bella. Ma sono rimasto là come un cretino, aprendo la porta in quel grigio mattino. Se n'erano andati in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui. E li hanno incartati nei bianchi lenzuoli e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gente, soltanto un furgone. Ma dove la stanno, staranno benone? Io lavoro al bar di un albergatore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché non mi va di dare a nessuno la chiave del tre. Ma bisogna ascoltare, guarda, solamente a cercare di ripetere l'espressività di Herbert Pagani mi sono venuti un po' i brividi, perché ascoltare la versione di Herbert Pagani che ha scritto il testo italiano di questa canzone è bello, perché è molto teatrale, molto sì, certamente molto molto bella. Su questa canzone non ci scherzerei proprio per niente, perché assolutamente non c'è niente da dire né, grazie per tutti questi testi da Lino Italiano a come si dice, Albergo a Ore, allora Ore, vediamo che, dunque l'effetto del vino si vede subito. Ma io stavo parlando di Raimondo Vianello, ragazzi, e vorrei anche oggi farvi vedere qualcosa. Ecco, dove vuoi vedere anche una ragazza in costume da bagno che mi ha mandato la sua immaginetta sacra dal Brasile. Ma dopo Brasil, no, Brasil. Dunque, diciamo, questa è che lei. No, questa no. Era questa ragazza. Questa forse sì. Ecco, sì, però minimize qui, Windows. Allora, adesso vediamo un pezzetto da Blitz, un programma con Tognazzi, Vianello, che dopo anni si rincontrano. All'interno di questo spezzone, perché non è tutto, è solo una decina di minuti, vedremo addirittura una cosa bellissima che riguarda il rock and roll. Allora, attenzione, quando vedrete quella parodia che loro fanno il rock and roll, a un certo punto c'è uno che si mette a ballare insieme ad altri. Lo vedrete, quello che si muove più a finocchio. Quello è un giovanissimo Aldo Busi. Quindi, attenzione, io la farei
per... Ma per sapere, un attimo, per sapere com'è veramente, sì, uno, però... noi abbiamo convocato forse l'uomo che lo conosce meglio, Raimondo Vianello.
Oddio mio!
Dove sei? Hai fatto l'annuncio a Portobello per ritrovare?
Sì, dove sei? Sei da parecchio qua, io già spento, oddio. Ditemi.
Come lo trovi?
Insomma.
Male.
Eh? No, perfetto, sì. Da dietro prima l'ho visto, mi faceva un effetto un po' curioso. Di uomo cadente, da là, eri di spalle prima, e ti vedevo un pochino...
Sai, io sono sempre un po' curvo.
Sì, io invece...
Tu lobo.
Infatti, curvo. Voglio parlare con questo?
Ah no, ti ha dato il microfono, non sapevo, ti sporchi meno di due.
Ma questo che c'è?
Sì.
Allora, infatti, no, a proposito della mia coppa, qualcuno prima qui mi ha rivisto e continuavano a battermi sulla schiena.
Sì.
Ma forse
per porto fortuna.
Sì, per quello. Ritmo. Ben trovato. Sì, provoca.
Ma io voglio sapere. Sì, allora. Lui ha fatto una grande carriera cinematografica.
Sì,
tu no,
io no, proprio no.
Adesso molte televisioni private mostrano i vostri film di allora.
È per quello che ho finito quando lui praticamente ha fatto il salto di qualità.
E perché ha tenuto a chiamata questo salto?
Ma se ho posto lui. Ma no, però lui... noi abbiamo fatto dei film insieme, sì, che certo. Però ti dirò che per l'epoca considerato tutto, rivedendoli erano proprio brutti. No, non è
oddio, se si facesse un paragone con certi film di oggi si potrebbe essere anche orgogliosi dei film di ieri, ecco.
Bravo.
Però Tognazzi non ha fatto una carriera televisiva come la tua, onestamente.
Ma è stata una scelta sua.
O non ti ha più voluto, Ugo, diciamo che...
Beh, c'è stato quell'episodio
ormai. Con Lucio De Gol e lui Gronchi.
A proposito di questo, ieri ho visto, l'hanno ridato in replay, come si chiama?
Replay.
La caduta di Gronchi.
Come è possibile?
Sì, hanno ripreso, non la nostra.
La vera caduta.
La vera, non la tua.
Quando?
Sì. E hanno fatto vedere a un certo punto De Gol, Ligni e tutto, dice attenzione, attenzione, poi si è visto lui cadere e poi dice... Presidente Gronchi l'ha presa con molto spirito.
Ah, sì, dice, no, perché noi fumo licenziati.
Noi fumo andando andati via. Ma queste, ragazzi, è
sono scomode.
No, non è scomode, che uno deve saperlo.
Ma tu sei abituato alla prima rete, sei abituato alla prima rete, è più comoda questa prima rete.
Ecco, allora, dopo lui scelse, no, ebbe un'occasione. Che fai?
Ma ricordate come aveva innamorati.
No, no, ma evidentemente lui ha una camera che lo inquadra e lo sa. E guarda bene che è un viso interessante.
Sai che mi hanno detto anche recentemente che ricordo Ronald Coleman, lo ricordi?
No, ma alla fine!
Raimondo, che tipo era questo Tognazzi? Io l'ho chiesto però anche come testimone d'epoca, che tipo era?
C'è poco da testimone.
Ma noi l'abbiamo descritto questo gaudente, sempre dietro le donne, anche allora, tu invece eri molto serio in compagnia della
di tua verità.
Sì.
Che ti ho fatto la manutengolo diverse volte.
Ma anch'io a te però. questa è l'amicizia. No, ma sì, ma era logicamente, a parte l'età, lui ha continuato. Ma fatto anche di. Sì, di gioventù, di occasioni poi.
Ma sì, certo.
Le compagnie.
Vabbè, voglio dire che io e Vianello abbiamo anche fatto altre cose. Cioè, quando ci si incontrava, ci si occupava soprattutto di quello che avremmo fatto, no? Quando lavoravamo in televisione. Quindi le nostre giornate erano abbastanza piene, no?
Sempre perché si finiva all'alba, praticamente. Si cominciava
all'alba. Dunque io voglio l'alba, poi. Luce a pensieri
a... Sì. Non a riposo, no. A far sonno.
Bene, per non finire mai.
Per non tediare.
Sì. Non ci viene mai la battuta giusta.
Per chiudere. No,
sì.
No. Ma perché non so se la vuoi dire te, se la devo dire io.
Non allora siamo più allenati, non siamo più allenati.
No, guarda, oh, quella è una cosa solamente tua. No. Io lo so, io te l'ho detto, tu hai smesso di far ridere da i tuoi personaggi nella...
Beh, i nostri, insomma.
Ma i tuoi soprattutto.
Ma chi era la spalla di voi due?
Ma ecco, io però ti dirò che insomma si lavorava veramente in coppia, ecco. Magari lui fosse più...
Io ho un reperto d'epoca, il rock and roll, così possiamo incominciare a discutere, a fare una rilettura.
Ma no, bisogna spiegare che allora non esisteva l'Ampex. Allora
ogni tanto c'era il libro, ecco.
Sono ormai le 3 di notte, il silenzio piano piano si impadronisce di tutto. Solo gli ultimi incorreggibili nottambuli cercano ancora l'oblio nei frenetici cantanti di rock and roll che continuano imperterriti nei loro contorcimenti.
Avevano catturato il legato Colin X, uno dei pionieri del rock and roll in Italia. Fra i ragazzi scatenati che ballano segnalo anche un futuro scrittore di successo, Aldo Buzzi.
Un po' lungo era.
No.
No? Vedi che non hai più il senso della misura. Era lungo qui, dico, lì fatto in diretta col pubblico che. Hai visto che sono solo così dal pubblico impassibile.
Impassibile. Una cosa di 20 anni fa è una riproposta parodistica, mi sembra abbastanza.
No, ma questo sì, ma infatti io non dico mai, non sono di quelli che dice facciamo delle cose, no, no.
Ma i nuovi comici come sono adesso, le nuove?
Così. Sì,
fanno
queste cose, però non lo sanno che non le abbiamo già fatte. Siccome il pubblico è cambiato,
certo.
Forse anche noi quando facciamo le cose credevamo di inventare delle cose, invece erano già state fatte da Petrolini.
No. Ma come inventavate queste parodie? Chi era il
nostro? Perché è iniziato così, i primi 2 anni o 3 li abbiamo scritti noi, i testi dei testi, erano dell'1, 2, 3. E io avevo la televisione, mi ero comprato nel 54 da sportivo per vedere i campionati del mondo di calcio.
Per in Svizzera.
In Svizzera. E allora lui era ancora
senza televisore,
senza casa proprio. Sì. E allora io venivo alla televisione quando hanno chiamato la diretta solo lui, mi pare, no? Fu così.
Sì.
E Ugo ha detto, ma siccome la televisione non è la radio, evidentemente è fatta dalle immagini, e vorrei come Pianello, perché stavamo insieme in compagnia in teatro, poi quando abbiamo detto cosa fare, io ho detto guarda, chi vede la televisione sono quelli stessi che vedono gli altri programmi e vedranno i nostri, facciamo la parodia degli altri programmi soprattutto. Ora, il lavoro qual era? Non era tanto d'autore quanto spiegare a lui che non aveva la televisione, non vedeva gli altri programmi, che personaggi doveva parodiare e come?
E lui faceva parodia personaggi che non avevo visto.
Bello, bravi, ma voi avrete notato guardando questo filmato che a un certo punto mi sembra si sia interrotto, ma poi abbiamo riuscito insomma, che tra i due, siccome quando era coppia comica il comico era Tognazzi, la spalla era Vianello effettivamente, ma così parlando tranquillamente fra loro, il più acuto, intelligente, simpatico, ironico era Vianello. Tognazzi un po' fermo, un po' tranquillo, mentre Vianello era bello, lucido e superiore, ecco, effettivamente al Tognazzi, che peraltro aveva avuto molto molto successo poi con i films, mentre Vianello poi si era buttato sulla televisione e aveva abbandonato il mondo del cinema. Ma è stato molto bello quel filmatino del rock and roll con la voce di Little Richard, loro due bravissimi, ma avevano legato Colin Hicks era uno di questi rockers che negli anni 50 arrivarono in Italia, no? Fratello di un rocker, ciao, saluto persone che vanno, che vengono, di un rocker inglese più famoso. Colin Hicks cantava in Italia per la stessa casa discografica di Mina di allora, l'aveva legato e lo faceva loro, vedere il Busi però ballare con quel bel culo tondo, avete visto? Allora, irriconoscibile se non ce l'avessero detto, no? Ecco, Busi, come vedete, è tornato a galla anche lui ultimamente parecchio, e quindi questo filmato è proprio storico. Bene, no, mi fa piacere, ecco, io ribevo l'acqua, ecco, no, perché poi dice il vino, io sono nelle mie perfette, acqua. Buona sta grappa, sì. No, era Sambuca. No, lei acqua. No, basta, per carità di Dio, ci mancherebbe altro. Ora, dopo questa gustosa, questo gustoso ricordo anche non solo di Vianello ma anche di Tognazzi, c'era anche il figlio Tognazzi Ricky, ragazzino ancora capelli neri, oggi fa la pubblicità insieme alla cinese, e vabbè, bruttissima quella pubblicità, bruttissima. Io vorrei affrontare un argomento serio adesso. No, serio veramente, no, perché poi dice, IG scherza sempre, scherza su Santi, lascia stare Fanti, no, se Fanti, lascia stare, vabbè, guarda, io ho portato un oggetto qui, un oggetto, vediamo intanto prima se ci sono alcuni commenti. Buonasera G, stasera ho fatto tardi, mi sono collegato ora, mi scusi. Vediamo, beh guarda, io non lo so, non so se potrò mai perdonarti. Vabbè, dai, poi quello che non hai visto te lo rivedi poi, perché si può rivedere tutto. Magari questa puntata sarà suddivisa almeno in due parti, sì, che c'è stata un'interruzione. Oh, dunque, mi si dice anche, certo che Busi è più buco dell'ozono. Ma l'ozono non è un buco, l'ozono ha un buco, no. Vabbè. Ora io ho portato seriamente un oggetto qua. Io voglio dire a tutti quelli che hanno dei figli che vanno a scuola, ma anche a tutti gli altri che sono stati a scuola, a tutti gli altri che avranno dei figli che andranno a scuola, e comunque è una realtà che in ogni caso ci tocca tutti, perché non so se avete mai visto la mattina oppure quando escono da scuola più tardi, questi ragazzini con questi zaini così pesanti, così più grossi di loro molto spesso, no? Ecco, io dico, ma se io quando andavo a scuola, va bene che erano i tempi, non so, di Mameli, vero? Però, specialmente alle medie, io avevo la cartella, quando andavo all'elementare, alle medie ancora meno, alcuni libri, pochi, messi insieme, una cosa così, non di più, insieme da un elastico largo, ecco, che si attaccava con un gancettino, semplicissimamente si andava lì a fare la prima, seconda, terza media, cioè, capito, perché poi ho fatto fino alla terza media e basta, per cui non posso dire altro, ma io vedo che questi poveri ragazzi sono oberati di peso, e io non ho fatto mia scherzia, ho detto, bambino, tanto oggi è venerdì, domani non c'è scuola, domani non c'è scuola, sì, perché che loro la fanno, io facevo anche il sabato, fanno da lunedì a venerdì, ma fanno dalle 8 alle 2, insomma, sono parecchie ore messe insieme, alle 2, io invece facevo dall'8 e mezza e tocco e mezzo, che era la stessa cosa, no, aspetta, sì, dall'8 e mezza, però facevo anche il sabato, vabbè, sono già. Mi dai il tuo zainetto, chiamalo Etto, insomma, che mi fai vedere, dico, le cose che hai portato, le cose che ti sono servite oggi e quelle che invece hai dovuto portare ma non ti sono servite, perché dice, devo portare queste cose perché se non le porto mi fanno una nota. Prima media, 11 anni, quindi non sono dei giganti, ecco, io ho qui miseria ragazzi, no, io non scherzo, non sto scherzando, è veramente pesante, io l'ho pesato, cioè da prenderlo così poi da un pochino pesante, pesa 8 kg, ve lo dico subito, 8 kg, 8 kg non sono mia pochi, da portare in un tragitto da casa alla scuola, pesa 8 kg e non so se mi spiego, ed è pieno di roba. Adesso andiamo a vedere cosa deve portare un ragazzo, un bambino ancora, vero, a 11 anni, insomma, per andare a scuola. Sentiamo il commentino ai volo. Anche, che ha fregato ai bambini. Sì, certo, l'ha fregato ai bambini, poi glielo rendo, sembra che gli serve questa roba. Sì, certo, vediamo un po'. 8 kg di roba, 8 kg di roba. E qui ci sono tutti quaderni, libri. I libri a miei tempi, sempre tempi di Mameli, erano più piccoli. Ora i libri sono così. Che è sto fischio? Universo Scienze, è più grande di me. Insomma, fa un libro più libro. Io avevo il libro proprio, come si può dire, maneggiabile, si portava a mano senza zaini, zaini non esistevano. Ma io, sai, sono dei vecchi tempi, per carità di Dio. E ancora altra roba. Allora, tutte cose grosse, tutte cose di grande formato, no? Perché così deve pesare di più, capito? Ecco, allora dico, quali sono le cose che ti sono servite oggi e quelle che invece non ti sono servite? Ecco, mi ha messo da parte le cose che non gli sono servite. Non gli sono servite tutte queste cose qui. Vediamo che cosa gli hanno fatto portare e cosa non gli è servito. Allora, messaggi, Cambridge, quindi inglese. Ecco. Poi abbiamo qui un quaderno, quaderni grandi, io avevo quaderni piccoli, i classici in volo, vedete chi è questo? Giacomino Leopardi, vamos a hablar, lingua spagnola, perché uno può scegliere, c'è francese, inglese c'è più un'altra, spagnolo, o tedesco, no, spagnolo, lingua spagnola, quaderno. Vamos a hablar, altra lingua spagnola. Messages, inglese. Grammar aboard, inglese. E un altro quaderno. Queste sono le cose che non gli sono servite, ma che ha dovuto portare ugualmente. Peso di questi, io ho pesato già tutto, Peso di questi qui, 3 kg. 3 kg di troppo. Se non ci fossero stati questi 3 kg, i 5 kg rimasti sarebbero stati sicuramente meno gravosi, no? Meno gravosi. Però sempre pesi, sempre pesi, perché poi c'è poi l'astuccio e poi ci mancherebbe astucci in tinta, altro astuccio, e che c'è scritto? È marca, e via. E tutta roba grande, la cosa più piccina è questo, il libretto rosso per la famiglia, laddove si deve scrivere praticamente i voti che prendono, le comunicazioni. Ecco. Allora, io mi domando, a parte la spesa enorme, la grossa spesa che devono sostenere i poveri genitori, no? A parte quella, ma questi ragazzi, questi bambini, fanno. Molti vanno col trolley e magari sì, può essere utile. Però io mi chiedo perché, come mai, quanto impareranno di più? Cioè quanto più di me sapranno questi qui rispetto a quanto avrò imparato io con i miei librini piccini, picciò. E non lo so. Ora devo rimettere questi 3 kg, giuro, sono 3 kg roba. Perché poi la roba di carta grossa non è robettina, dice, sai, la carta riciclata che pesa poco. No, sì, riciclano. Li metto dentro perché poi devo riconsegnare il tutto. Io volevo solamente, ecco, farvi vedere. Io sono arrivato qui con questo, stasera, questo zaino sulle spalle, no? Da casa mi sono portato lo zaino sulle spalle. E devo dire che effettivamente comincia a essere un pochino gravoso, no? Io lo sento pesante. Sì, si porta, io riesco a portare. Però te pensa un bambino, è una cosa un pochino, ti tira indietro. 8 kg, insomma, mi sembra che in rapporto poi a quello che studiano, a quello che imparano, sia poi alla fine una cosa esagerata, no? Forse potrebbero anche un pochino, forse sì, alleggerire il peso, alleggerire la spesa dei genitori. Però tanto lo so che è inutile, ogni anno i libri cambia un tantino così, devi comprare il libro nuovo perché è cambiato un tantino così. È tutta una scena, una storia che io non riesco a capire. E i libri non sono più buoni a un certo punto, perché non sono più buoni? Non sono più buoni perché c'è un cambiamento nel numero di pagine o che ne so, roba così. Che ti devo dire? Vediamo se c'è qualche messaggio, messages. Dunque, leggiamo. Anche ai miei tempi i professori avevano la per cento? sottobanco, la percentuale sottobanco sui libri che sceglievano. È certo che avevano la percentuale. Ora non lo so, non voglio dire hanno la percentuale, sai, magari non è vero. Peraltro si sa mai, cioè c'è sempre un... sai, i medici fanno certe ricette, gli insegnanti richiedono certi libri, le case farmaceutiche e gli editori, insomma, un po' devono campare, poverini, ma hanno alle spalle e soprattutto sulle spalle di questi bambini che li vedo, camminano... Fra poco vanno all'indietro più che in avanti, insomma, perché alcuni sono più grandi e più grossi, alcuni sono mingherlini, ecco, insomma, mi sembra veramente assurdo e mi è sembrato giusto farvi vedere una cosa del genere, che ora, insomma, mi pesa anche a me, cioè, io, vabbè, insomma, ho fatto il militare, ho fatto i boy scout, per carità di Dio, pesi e zaini ne ho portati, ma non per andare a scuola, mai. Allora, vai, ciao Nini, ecco, Silea, Silea, se no, ma, e poi dice, i genitori vanno a pigliare il bambino, ve lo portano per forza, perché non ce la fa a portare lo zaino, c'è qualche genitore che giustamente glielo porta, però non sarebbe giusto, non sarebbe bello, non sarebbe giusto, non sarebbe bello. Dunque, cos'è questo? Vediamo un po'. Più che gli insegnanti, il consiglio di istituto è il MIUR, quindi è il MIUR, ovvia, conosci il MIUR? Il signor MIUR, porca miseria, MIUR era, MIUR, Movimento Italiano Uretre Rovinate, le uretre, ma vogliamo parlare di uretre? No, non parliamo di uretre, parliamo magari invece di notizie, dopo si fa un bel sondazzino, c'ho un sondazzino pronto, quello con gli spot, sai, quello interrotto, la telefonata interrotta dagli spot, e allora tra poco è bello e pronto, vorrei invece, sai, mi è venuto in mente, c'è un giornalista di una TV locale che io l'ho soprannominato invece, cioè, non diciamo il che fa un programma che a volte seguo, insomma, perché il programma è interessante, ma lui dice sempre invece, per me non ha un nome o cognome, si chiama invece io, ecco, ovvia, oh sì, mi guardo, mi vedo, vediamo, ecco te, questo è Filippo, questo è Giuseppe, Alessandro, ecco, sì, Giorgio sei fuori posto, cioè, li conosco uno per uno, Allora, un po' di notiziole, finalmente ci hanno reso la cicala, io senza cicala si sta male, te lo devo dire, ci hanno reso la cicala, no, parliamo seriamente, sono stati rilasciati i coniugi cicala, che erano stati rapiti da Al Qaeda, quindi la cicala è tornata insieme al marito, ecco, no, perché poi dice, sempre la cicala, sempre a pensare a quelle cose lì, la cicala, Gini, bravi, belli, dunque c'è stata questa sentenza, una sentenza, cioè praticamente il vigile che ha travolto e ucciso Carlotta Fondelli è stato condannato, cioè questa è una cosa fiorentina e questa è videofirenze.tv, anzi io non vorrei dirvelo, ma dov'è? Già, sì, eccola qui, tipo canzoncina per bambini, sì. No?
videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più, dal lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è TeleG.
Allora! Vabbè, e quindi una notizia fiorentina, insomma, 2 anni e 8 mesi al vigile Francesco. Com'è? Francesco? Ora di sotto di anni. Che c'è? Battipede, e io battevo il piede, battipede, sì, no, c'è poco da scherzare perché purtroppo c'è una persona che è morta, una persona molto giovane, Carlotta, non solo, il vigile battipede, diciamolo senza battere, ha avuto anche una piccola multa, sì, ora una multina, 540.000 euro, ecco, insomma, sommia poi, è più di un miliardo però, di lire, se si può, di risarcimento deve dare, non so i vigili quanto guadagnino, ma sicuramente è una cifra piuttosto alta, no? Piuttosto alta per un vigile, ma del resto una vita umana non avrebbe e non ha prezzo, non ha prezzo. Quindi io ho pensato subito, ma il padre, insomma, i familiari di Carlotta saranno contenti di questa sentenza o no? Il padre ha detto il giudice ci ha reso giustizia, quindi sembra soddisfatto. Tra l'altro la richiesta era di 2 anni e 6 mesi, sono stati inflitti 2 anni e 8 mesi, ecco, più la sospensione della patente per 2 anni, vabbè, insomma, sì, vabbè. C'era stata una manifestazione di solidarietà da parte dei colleghi vigili, insomma, sinceramente non so, ecco, boh, vabbè. Cioè, non io, vigile anche collega, umanamente potrei essere solidale con la disgrazia che ha colpito anche questo battipede, perché insomma, cioè, è una cosa che gli rimane un marchio per tutta la vita, ovviamente anche un rimorso, secondo me. In ogni caso, manifestare ufficialmente fuori dal tribunale per lui, per solidarietà, sarebbe come voler dire, insomma, che vuoi sia, insomma, ha sbagliato, ma forse nemmeno, chi lo sa, siamo, insomma, innocenti, non lo so, ecco, non me la sarei sentita, ecco, di manifestare a quel livello lì. Più, naturalmente, gli striscioni degli amici di Carlotta, tutte persone che sono coagulate intorno alla famiglia e alla sorella gemella, insomma, ovviamente, e questo è quanto è successo. Ovviamente immagino che sarà chiesto il ricorso in appello e quindi, insomma, la cosa poi andrà avanti, ma intanto c'è una condanna ben precisa. Poi pensandoci bene, ma 2 anni e 8 mesi per una cosa del genere è una condanna giusta o è un po' poco? Poco per aver ammazzato una persona, specialmente nelle funzioni insomma, ufficiali di un vigile che non può permettersi, no? Cioè, uno pensa sempre, avevano una prostituta in macchina, qual era tutta questa fretta di arrivare al comando? Questo è quello che pensa la gente, insomma, effettivamente. Qual è l'emergenza? Ma, vabbè. In ogni caso è andata così, purtroppo la ragazza non gliela rende più nessuno, alla famiglia e al suo fidanzato, che anche lui. It seems that the broadcast not able to reach the FPS requested. You might want to lower the quality in the main broadcaster dating. Sono a sega i che vogliono da me, ma è arrivato questo coso nero, che, cosa devo cliccare? Lo clicco qui? In che senso? Lo levo, lo metto da parte, sì, ciao caro, ciao. E ogni tanto arriva questo coso nero che mi dice qualche cosa, io posso anche leggerti, però insomma anche posso capire, ma fino a un certo punto, che anche se fossi in italiano non avrei capito nulla, che vorrebbe dirmi. In ogni caso, ecco, questa è una cosa che ognuno può dentro di sé valutare, cioè, ma è giusto per una cosa del genere 2 anni e 8 mesi? Fino a 3 anni non si va in galera se si è incensurati. Sì, lo so, effettivamente è così, quindi 2 anni e 8 mesi comunque la galera non c'è. Non c'è. Comunque c'è la condanna, però. Secondo me è molto più pesante i 540.000 euro, insomma, rispetto a. Dunque, sì, per una persona che deve sborsarli, insomma. Dice: io non capisco perché quando un esponente di qualsivoglia categoria sociale o lavorativa commette qualche reato, tutti gli altri colleghi debbono far sentire la propria solidarietà fuori luogo. è come se fossero complici un po', è vero, cioè non mi torna poi al 100%, insomma, in ogni caso c'è libertà, poi proprio qui, da questo spazio di libertà dove ci troviamo noi, è uno spazio di libertà, per esempio l'assessore Mattei, che è venuto ieri l'altro qui, si è fatto una lunga chiacchierata, è stato molto soddisfacente sia la parte delle domande che quella, anche le risposte, che ha messo in luce una persona veramente umana, no? Che ha messo certi limiti e che ha detto quello che doveva dire, bravo Mattei, però a un certo punto ha detto: io sono proibizionista, eppure poco prima aveva detto che la libertà era il valore più importante e che questo era uno spazio importante, questo programma, questa web TV, videofirenze.tv, perché una cosa di libertà. Però si può essere per la libertà ma anche proibizionisti, perché libertà non vuol dire esci fuori e ammazzi qualcuno, no, è una libertà esagerata, cioè non si può, la libertà è una cosa, ma il far del male agli altri o alla città, che io gli ho rammentato anche che la libertà secondo me finisce laddove comincia il decoro della città, e questa l'ho ristrutturata io come frase, perché sarebbe là dove inizia la mia libertà, finisce la tua libertà dove inizia la mia, o la mia finisce dove inizia la tua o quella degli altri, sì, però io parlo di decoro, la libertà è bella se ha anche dei limiti, perché altrimenti insomma diventa spagnosa e via, cioè quella che poi sarebbe chiamata anarchia, che porterebbe forse anche oltre le intenzioni stesse della libertà, ci mancherebbe altro, quindi comunque a qualcuno piace caldo, a qualcuno piace freddo, a me non sembra, insomma, il babbo di Carlotta può dire di essere soddisfatto, io non tanto, perché 2 anni e 8 mesi, anche su una richiesta di 2 anni e 6 mesi, credo che sia una pena modesta, anche nominalmente, anche se non la farà di galera, cioè insomma, certo, ovviamente quando uno butta sotto una persona, l'ammazza e poi va via, scappa, parlo il pirata, il classico pirata, allora sì che è peggio ancora, se uno si ferma peraltro la pena è ridotta, insomma, però la persona l'è morta lo stesso, ecco, cioè che uno scappi o resti lì, cambia poco. Oh, sempre in quel di Firenze, succede che, ma guarda sempre al club, sì, avete presente, sempre lì, ci fu una rissa poco tempo fa, no? Chiusero il locale, ora si vede l'hanno riaperto, e è successo un'altra volta. Il club cavalli, no? Del noto stilista, no? Non vorrei sbagliarmi, ma Cavalli è l'unico stilista eterosessuale, già non gay? Non so, mi sembra. Poi, insomma, a me sembra. Vabbè, avanza la moglie di... Di Mutu, oh, avanza la moglie di Mutu, rissa davanti al club. Il gioielliere libanese Gruosi e l'imprenditore fiorentino Buti intervenuti per difendere la donna, la donna, perché Mutu ha sposato una donna, notizia, sono stati aggrediti con schiaffi e pugni. Il locale dello stilista è stato di nuovo sequestrato. ma come si può? Ma come si può importunare la moglie di Mutu? Sarà una bella donna, immagino. I calciatori, sai, hanno mica problemi, no? Se tutte le donne più belle importunano la moglie di Adriano Mutu e colpiscono il gioielliere libanese Fawaz Gruosi. L'imprenditore fiorentino Tommaso Buti è intervenuto in difesa della donna che aveva passato la serata assieme a loro e al marito al club di Firenze. È successo la scorsa notte intorno alle 2, ad avere la peggio secondo quanto ricostruito la polizia, intervenuta per essere la rissa è stato Gruosi, 58 anni, medicato all'ospedale di Careggi per un pugno di dollari, per un pugno al volto, ecco, via. A chiamare il 113 è stato Busi, cioè, c'era un cantante, vecchio Carlo Busi, no? Agli agenti ha raccontato del passato la serata in compagnia di amici, tra cui... Mutu, la consorte Consuelo e il signore degli anelli e dei diamanti, ecco, sarebbe signore diamanti, cioè gente vero, poi mentre stavano raggiungendo le rispettive auto parcheggiate in piazza del Carmine, perché è lì accanto alla chiesa, due sconosciuti avrebbero avvicinato la moglie del calciatore Viola, facendole delle avance. Due sconosciuti, degli avance, ma non sapevano la moglie del calciatore Viola, ma come si permettono? A questo punto sarebbero intervenuti Mutu e Gruosi per allontanarli, ma i due avrebbero colpito Buti con uno schiaffo e Gruosi con un pugno e sono allontanati prima dell'arrivo della polizia. A Mutu nulla. Al club sono stati messi i sigilli un'altra volta, insomma è un luogo dove vanno tutti quelli danarosi, tutti i garzini, i furbini e tutti, insomma, e poi succede sempre qualche cosa, ma come mai, o che modo di fare, o che gente frequenta questi club, no, non so, mia, dice qui, no? Probabilmente è stato notificato la polizia amministrativa, gestore del locale, un 29enne di origine napoletana. Ah, perché il gestore del locale non è no, oh ciuccio napoletano. Il sequestro preventivo è stato disposto dall'autorità giudiziaria, concluso l'istruttoria, prova. Dunque, allora, i reiterati controlli hanno consentito di riscontrare che all'interno del club venivano sistematicamente organizzati serate danzanti, pur in assenza delle prescritte autorizzazioni, determinando una situazione di rischio per gli avventori, gli avventori perché si avventano sugli altri, in assenza di adeguate vie di fuga in caso di incendio o altri eventi tali da imporre l'immediata evacuazione, cioè il bagno quando uno gli scappa da Cari, l'evacuazione. No, non è quella. Ora, io mi domando, e anche mi dico, vero, a parte le rissine, eccetera, eccetera, i muti, i grusi, i diamanti, a parte questo, ma come? C'è un locale che si chiama Club, Cavalli Club, diciamolo, no? Che appunto ha un nome, che non c'è una via d'uscita, cioè, come dire, qui non c'è una via di fuga, non c'è una via di fuga, e si fanno le serate senza autorizzazione. Oh, che sistema gli è questo? Cioè, ma rendetela alla chiesa quel locale che prima era proprio, cioè, come dire, apparteneva alla chiesa, quello spazio lì. Anzi, se va lì, la porticina è molto bellina, antica. No, non ci ho mai messo piede. No, io se vado lì, vado in Piazza del Carmine, casomai per andare a vedere la Cappella Brancacci, che è dall'altra parte della chiesa, e per andare a vedere Masaccio. E lì di risse non ce ne sono, solo grande arte. No, diciamo le storie, le cose come le stanno, perché sinceramente a me di tutte questa spocchia proprio, a me non mi piace. vabbè, ufficiale, tutte queste cose, no, non vedo altro di veramente interessante. Sì, so che fra Berlusconi e Fini siamo sempre lì, Berlusconi freme, Fini freme, alla fine non succederà nulla, perché tanto secondo me alla fine ci rimetterebbero tutte e due se ci fosse questa scissione, no? La scissione tra l'uno e l'altro. Sì, ma sono due tipi, non so se siano più Fini o più Silvi, ma sono due tipi, bei tipi, sì, bei tipi. Credo di dover dire che il momento delle notizie sia terminato in questo istante, e che io possa finalmente dare la stura, meglio di qua? Sì, o di qua? Ma forse meglio qua. Di qua? Sì, è meglio di qua. Sì, quasi uguale. Qui invece è quello. E questo viene male. No, niente vino questa volta, niente vino già. No, perché poi dice che avevo il vino. Vediamo se c'è qualche commento, perché tanto voi mi commentate qualche cosa. Dunque, io ci sono stato al club, non sono tutti pottini, c'è anche gente normale. No, davvero, qualche cavallina storna che portava colui che non ritorna, anche, non so. Vediamo quest'altro commento. G, sì, sono io. Ti voglio segnalare un fatto che avviene quotidianamente in Via della Pergola. No, tu mi chiami, guarda, in Via della Pergola tu mi chiami proprio in causa, perché è una strada su cui abbiamo fatto anche un servizio, vero? Proprio recentemente. Via della Pergola, hai presente l'incrocio con Via degli Alfani? Quasi, è come se... ecco, ogni volta che una macchina deve svoltare con le ruote posteriori, sale sempre sul marciapiede. Tra poco, oggi, un camioncino non mi metteva sotto. Eri a piedi? Sì, passavi lì. Ecco, perché? No, non mi mettete sotto i web nauti, perché il centro storico, perché in centro storico vengono fatti circolare mezzi più grandi delle strade? Me lo chiedo anch'io certe volte, ma c'hanno tutti permesso, permesso per i lavori. Per l'altra, credo che ci siano molti, forse troppi permessi. Comunque non c'è solamente quello in quell'angolo lì e in altri angoli della zona. Allora, dovete sapere, e diciamo prima di passare il sondazzo, quello degli spot che interrompono la telefonata, cioè praticamente ci sono i passaggi pedonali, le strisce. Ora le strisce, come io so, perché ho chiesto e mi è stato anche confermato, non devono essere subito all'inizio dell'incrocio, al raso dell'incrocio, perché io arrivo con la macchina nella prima parte di Via della Pergola, mettiamo proprio quell'incrocio lì, Via della Pergola, incrocio, Via degli Alfani. Io sono in Via della Pergola, devo proseguire per andare a dritto nell'altra parte di Via della Pergola, devo passare l'incrocio, Via degli Alfani, e alla fine mi arrivano le persone da destra, è anche difficile vederle perché... ci costruiscono, cioè fanno dei lavori in questo periodo, è difficile vedere, comunque bisogna stare attenti, andare pianino pianino perché c'è lo stop, pianino pianino per vedere se arriva qualcuno e se puoi attraversare. Allora il problema di questi, è una cosa che ho fatto presente a chi di dovere, questi passaggi pedonali a raso, è questa, che mentre io guardo, perché devo passare con la macchina, guardo a destra perché da lì mi arrivano le macchine, dovrei guardare anche di là perché c'è tanta gente che viene controsenso, gliene frega niente, motorini, biciclette, però io per regolarità guardo soprattutto di là. Comunque guardo, devo stare attento soprattutto a non uscire mentre mi arriva una macchina così, no? Allora guardo, mentre guardo vedo non c'è nessuno e comincio ad andare avanti. Cosa mi trovo? Un pedone che sta attraversando proprio mentre io sto girando la faccia, perché devo pur guardare, cioè c'ho una direzione, noi non siamo come certi animali che guardano temporaneamente in due direzioni, guardo in quella direzione e poi quando vedo che non arriva niente, giro davanti, quando arrivo così mi trovo il pedone davanti che sta attraversando proprio a raso. Allora mi è stato detto che i passaggi pedonali, e questa è la regola, dovrebbero essere qualche metro, tipo 5 metri, oltre l'incrocio, proprio perché è pericolosissimo, perché se io sto attento alla macchina che vede, magari non vedo il pedone che attraversa, il pedone attraversa perché dice tanto, io sto sulle strisce, attraverso che me ne frega, no? Giustamente io attraverso. E sai quante volte ho dovuto inchiodare in mezzo alla strada, perché c'era il pedone davanti, e col rischio che arrivasse veramente una macchina e mi bocciasse, io che venivo poi da uno stop, avrei avuto ovviamente anche la colpa, ecco, no, per dire. Quindi però è pieno di passaggi pedonali a raso con l'incrocio, mentre dovrebbero stare 5 metri dentro la strada, perché il pedone così hai tempo di vederlo e magari poi anche se vuoi frenare la macchina non freni in mezzo alla strada. capito? Questo spero di essere stato chiaro, ma in realtà sembra una bischerata, un piccolo, ma ce ne sono diversi, e uno è proprio quell'angolo lì, oltre a essere venendo da Viale Pergola e voltando invece in Viale degli Alfani, è molto difficoltoso, in quanto se un mezzo è un po' grosso va sul marciapiede, sì, perché è stretto, le strade sono strette e bisogna stare attenti anche a non buttare sotto i pedoni attenti a non farsi buttare sotto. È una giungla d'asfalto, veramente. Quell'angolo lì sarebbe da monitorare per un sacco di motivi. Per esempio, i motorini lasciano sempre motorini, biciclette, di tutto sull'angolo dove c'è il marciapiede smussato, dove dovrebbero passare carrozzine, disabili, bambini, tutto sempre pieno, sempre devi fare gincana anche quando sei a piedi, per passare è difficile. Io certe volte avrei questa voglia, questo istinto di buttare, proprio effetto domino, no? Sono tutti lì che non ci possono stare, tra l'altro, perché lì è vietato ai veicoli a due ruote, e invece è pieno di veicoli a due ruote, buttane giù uno e effetto domino, allora dimmi che cosa, scusa, ci ho urtato, non tu ci dovevi stare, prima o poi e figli e comincio, se no di fuori, perché io ci passo molto spesso, proprio beccavo un punto proprio che conosco, cioè, ma come fosse casa mia, io sono nato a pochi metri da lì, ecco, per cui se mi pigli il bischero, no? Un giorno di follia, di ordinaria follia. Basta. Comunque sono cose che bisogna dire, ma no, bisogna dirle. Io direi, ma che bello, ma che bello, Fantasmitico che mi dice? Fantasmitico, ciao Fantasmitico, però no, non mi mandi nessun messaggio. Fantasmitico, la sigla, va bene, chiudo questa, Office Picture, Welcome Max, Procaster, Microsoft Office, oddio. Ah, già che ci sono, ve la faccio vedere. Ve la faccio vedere. Eccola lì. Questa è una graziosa signorina che mi viene mandata, mi si manda dal Brasile. Sì, ha detto, ecco, questa io sono io. Come potete vedere, poche poppe, ma tutto il resto potrebbe essere utilizzabile. Il problema è che, come vedete, chi ha fatto questa fotografia? Si vede in basso, a sinistra, un po' di roba pelosa, insomma, è uno che ha fatto la fotografia. Prima o dopo l'amplesso, chi lo sa? Non sappiamo. Comunque, la salutiamo. Daniele, mi sembra Daniela o qualcosa del genere, non vorrei sbagliarmi, comunque ciao. No, me la sono guardata anche con gli occhiali, ecco, ok, allora dunque vorrei chiamare il mio amico qua, perché nelle cose varie e mi è sparito, cioè, fino a un attimo fa c'era e mi è sparito, che mi dice, no, mi fa vedere queste cose, questi qua, è inutile, io lavoro seriamente, parlo poco anche di passero, il problema è che questi guardano i film porno, me li fanno vedere sull'altro computer, ma non è possibile, vengo anch'io, no, tu no, c'era, ma non c'è più, mi è sparito, sto guardando, ma mi è sparito il sondazzo, mi è sparito. Fino a un attimo fa c'era pronto per partire, poi non si sa come le cose spariscono. Io ho solo questi problemi qua. Dice, guarda, t'ho sistemato tutto, i sondazzi ora partono, è un piacere. No, perché purtroppo fa tutto da sé questa cosa. Ecco, ma ora c'è qualcuno che sta. Ecco, c'è un sacco di click, ma io non mi ha levato, sai, come mai è andato via? Ecco, questo è. Oh, che bello, guarda. Sembrerebbe. Ecco, non ancora, ma fra poco siamo in condizioni di poter passare questo sondazzo. Perché avevamo molto migliorato e velocizzato. Sì. Ecco, è questo. Io.
Pronto?
Sì, pronto, signora, buongiorno. C'è Sergio Giovanni?
Glielo passo, un attimo.
Sì, grazie.
Prego.
A me pare.
Pronto?
Signor Giovanni?
Sì?
Buongiorno, è la sua assicurazione della macchina. Qui risulta, scusi se lo dico, ma non pagata una rata, l'ultima.
Come non pagava una rata della macchina?
Non risulta pagata, lo so, lei ha pagato, non credo, perché qui non risulta pagata.
Ma
volevo avvertire, perché lei è scoperto,
Ma che circo... Ma che assicurazione è?
La sua, della macchina.
Ma io della macchina di è la Panda.
Sì, è la Panda.
Sì, ma si è pagato,
Com'è?
E si è pagato,
Avete pagato?
Sì.
Sì, vabbè, qui non risulta però.
Come risulta? Venne la mia moglie.
Sì. L'ho presa io.
Sì, ma...
L'ha presa lei?
Sì, lei lo afferma, ma io non sono sicuro che sia andata così, perché qui dal computer non risulta.
Allora quella... Cioè... Chi gliel'ha data?
Era una donna.
Sì, era una donna, però capisco, però qui non risulta, quindi lei risulta scoperto.
Sì, ma ho capito, e io... Ora aspetti,
Sì.
Pronto?
Sì, pronto. Senta,
siccome ci sono stata io a pagare l'assicurazione...
È stata lei? Sì. Ah, l'avverto, signora, che da un momento all'altro potremmo essere interrotti da una pubblicità. Questa è una telefonata gratuita, un attimo. Se viene una pubblicità ci interrompiamo e poi riprendiamo. Diceva, signora?
Dicevo, siccome ci sono stata io a venire a prendere a pagare l'assicurazione...
C'era una signora?
Sì.
C'era una signora?
Sì, c'era quella donna... Un po' anziana,
sì,
la
sì.
Più vecchia di tutti,
sì, quella Befana, sì. Un attimo. Controllate gli spostamenti di vostro marito con puzzo di merda, il profumo che lascia tracce talmente evidenti da rivelarvi ogni suo reale spostamento. Spruzzate poche gocce di puzzo di merda su vostro marito, poi seguitelo a distanza. Basterà annusare l'aria e non lo perderete mai di vista. Pardon, Dio il fatto. E se la vostra migliore amica puzza di merda, i casi sono due: o è stata a letto con vostro marito o se l'è fatta addosso, o forse tutte e due. Puzzo di merda, il profumo che rivela. Pronto, signora?
Sì.
Ecco, adesso possiamo parlare. Dunque, sì. Lei mi stava dicendo?
Stavo dicendo che io l'assicurazione l'ho bella pagata, il bollettino l'ho macchina e il tagliandino l'ho attaccato di già alla macchina.
Ecco, senta, lei dovrebbe passare portare questo tagliandino,
sì.
Viene con la macchina, non so, ce lo fa vedere, che le ha pagato, perché qui purtroppo non sappiamo se per errore del computer, per errore di non si sa che cosa, risulta non pagata, e quindi noi aggiorneremo a mano al momento in cui lei ci porterà.
E io ci posso venire? Anche stasera,
sì, dai,
un'altra pubblicità,
un attimo che poi finiamo il discorso, un attimo solo, C'è qualcuno che ti molesta? I ladri vogliono penetrare in casa tua? Penetrali prima tu con Impalator! Impalator li incura stecchiti. Ma attenzione, disinnescate il meccanismo quando entrate in casa, altrimenti sarete brutalmente impalati voi. Avvertenza, se siete gay non disinnescate niente, sarà più divertente. Signora?
Sì?
Ecco, appunto, purtroppo ci sono queste cose.
Come
che
se niente fosse la signora.
Le volevo dire, sì, però, vede, se poi risulta che c'è qualche problema dovrà pagare una seconda volta, capisce?
Ma io ho pagato.
Quanto
e
ha pagato?
Una volta non pago.
Quanto ha pagato, signora?
300 rotti, ora di preciso me lo ricordo.
300 rotti, ma lo sa che è aumentata, oltretutto non è più 300 rotti.
Ascolti, ma è sicuro che lei è dell'assicurazione?
Porca miseria, sono assicurato.
Allora,
signora, glielo assicuro. Sono dell'assicurazione, glielo assicuro, signora. Glielo assicuro io che glielo assicura. Mi dica.
Oggi vengo e si guarda.
Ecco, mi ripassi suo marito, per favore.
A me non me la contate giusta comunque.
Ma come contate, signora? Noi contiamo, no, i soldi, e questa volta non li abbiamo,
sì,
contati, perché
sì.
Lei non c'ha mica. Qui i rotti non sono più rotti, gli interi,
sì,
non sono più interi.
Sì, ascolti, abbi pazienza, io sono ignorante. Ma mentre si parla di una situazione e vengono fuori anche le pubblicità, io.
Le pubblicità sono in mezzo alla telefonata, vengono per avere la telefonata gratuita. Cosa crede, che noi dobbiamo sempre pagare per voi, per una telefonata che facciamo a voi? Abbiamo questa pubblicità che...
Eccola!
Vuoi risolvere i tuoi problemi di depressione? Prenditelo in mano! Prenditelo in mano! Prenditelo in mano! Prenditelo in mano risolve. Una settimana di prova gratuita e prenditelo in mano ti convincerà. Prenditelo in mano! È un masturbatore, può causare fuoriuscite di sperma. Leggere attentamente la rivista porno allegata. Pronto?
Sì?
Sì, ecco, ma lei?
Sì.
Ah, è sempre lei?
Sì.
Ah,
sì.
Ecco, volevo dire, ma sì. Qui allora sua moglie non ha risolto niente, il discorso non ce l'ha risolto, eh.
Ma come non ha risolto niente? Ascolti, ora stasera vengo lassù, io sono la ricevuta.
Ma chi viene? Viene sua moglie o viene lei?
Io vengo io e lei.
Venite tutte e due, che meglio.
Oh, madonna, perché mi ha rotto coglioni, eh.
Ma guardi, ma io faccio il mio lavoro, sa.
Ho capito, ma anch'io, sì. Ma scusi, io sono la ricevuta a mano.
Cosa c'hai in mano?
Per lei la fa lunga un'ora.
Un'ora, ma ci sono le pubblicità, non è mica colpa mia.
Ho capito, ma nemmeno mia.
Ma nemmeno mia.
L'ho ricevuta. Dopo vengo gliela fa vedere. Se poi avete fatto casino, non è colpa mia.
No, casino potrebbe averlo fatto lei.
Perché io?
Perché magari non ha pagato.
Ma come l'ho pagato se c'è la ricevuta?
Avrà pagato quella di prima.
Ma quale di prima? Ora?
Precedente.
Dagli la pubblicità a giugno ora.
Sì. Dagli forse è giugno dell'anno scorso.
Ma che prende per culo?
Io? Ma come si permette di pensare?
Vabbè.
Signora, buongiorno, ma io devo parlare con il signore.
Basta così. Perché poi continua, no, ce n'è un altro. Quindi volevo cercare di finire. Non si. Cioè, il sondazzo questo. Posso togliermi? No, scusate, ma. Lo so che stavo molto bene, con un po' di capelli, ma insomma. dicevo che questo sondazzo è assolutamente un modello, proprio una perfezione, insomma, perché loro intanto sono stati al telefono e questa è una cosa importantissima, se no finisce tutto. Seconda cosa, c'è il conflitto dell'assicurazione pagata o no, e quindi quello è solo un pretesto, ma anche quello si innesca bene. Si innesta, ma poi si innesca la situazione della pubblicità in mezzo. Ora, a un certo punto la signora ha capito che c'era la pubblicità, ma dopo ogni pubblicità lei continuava a parlare, no? Come se la pubblicità fosse una cosa normale e se quello che si diceva in quella pubblicità fosse normale, perché tutto sta lì. Cioè, se vogliamo trovare appunto oltre lo scherzo, no? La provocazione e la reazione, e per questo si chiama sondazzo, ovviamente, è qui il punto, no? Questa, dopo la pubblicità così assurda, perché assurdo, puzzo di merda, che c'era, che io poi facevo proprio in diretta, proprio non era pezzettini registrati, questi sono tutti fatti in diretta di continuo proprio, sceglievo quello da dire a seconda di chi mi rispondeva. E quindi lei continuava il discorso come se io avessi fatto una pubblicità, che so, di un sapone o di non so di che, delle tagliatelle, no? E invece c'era delle cose, prenditele in mano, fuoriuscite di sperma e così via. Cioè tutte queste cose qui non le rilevava, rilevava solamente il fatto che poi c'erano delle pubblicità in mezzo. E poi dopo lo dice, questa cosa non mi insomma mi piace tanto, c'erano delle pubblicità in mezzo. Ma non hanno mai parlato dell'essenza della pubblicità, di quello che si diceva in queste pubblicità. Quindi questo è anche un segno molto evidente, molto molto evidente, di come le persone siano assoggettate ormai al mondo pubblicitario, per esempio, e si bevano tutto quello che si dice, che viene detto, cioè che sia merda o sia uno spumante, è uguale, insomma. Cioè, è pubblicità. L'ascoltano, non l'ascoltano, però l'assimilano, ecco, e l'accettano in qualche modo. Quindi è uno dei sondazzi più bellini, più carini che abbia fatto, e appartiene, devo dire, un po' all'ultima fase della storia del sondazzo, alla fase più matura, ecco, perché era venuta fuori questa notizia, secondo cui si sarebbe potuto telefonare gratis facendo inserire nella telefonata delle pubblicità. Era una cosa vera, no? L'ho presa subito al volo, la palla al balzo, per presentare le pubblicità assurde all'interno di una telefonata con un pretesto che avrebbe in qualche modo impegnato, perché io avevo scelto il pretesto dell'assicurazione non pagata, perché meno male tutti hanno una macchina, un'assicurazione eccetera, che poi quando si parla di soldi la gente insomma è interessata e non va via, non è che sia una cosa così talmente strana, può anche succedere che non risulti pagata una cosa, quindi la cosa va avanti e mentre va avanti, perché deve andare avanti, se no come si fa a passare pubblicità, si passa quelle 3 o 4, 2, 3 pubblicità che danno proprio il senso di com'è fatta la gente, e la gente è fatta così. Questa sospettava che non fosse vero perché c'era la pubblicità in mezzo? No, sì, ma non perché si diceva tutte quelle cose della pubblicità, cose assurde. L'ascoltava, non l'ascoltava, certo che l'ascoltava, era lì al telefono, ma non riusciva a catturare l'essenza del puzzo di merda o del che cosa ho fatto, perché poi a me le cose passano. Ovviamente è veramente un bello specchio di umanità. Oh, dunque G, quando è che farai sondazzi nuovi, magari in diretta? Sì, me lo chiedono. Non capisco perché me lo chiediate. Dice, io studio a lettere, quindi ogni giorno passo di lì, e si riferisce a quell'incrocio. Quando ti piglia l'ordinaria follia, chiamami che ti do una mano. Ecco. Ah, bene, bravo, studio a lettere. Allora, qualche giorno ci si incontra, perché io passo molto spesso da lei, molto spesso. Sentono, ma non ascoltano, dice appunto questa. Oh, dunque, il discorso di fare i sondazzi nuovi dal vivo live qui. Io sono partito con l'intento di non farli, di non fare più il sondazzo, di chiudere col sondazzo nuovo, ma di utilizzare l'immenso, e dico immenso, patrimonio di telefonate che io possiedo. Ce l'ho tutte. Un po' di pazienza perché sono tutte registrate su cassettine, poi insomma piano piano vengono fuori. Un po' ne ho su CD perché tanti bravi ascoltatori si erano così industriati di farmi questi CD qui, questo per esempio, vedi, guarda, con tutti i titoli, guarda tutti i titoli, guarda Melina, e mi sono stati mandati. E quindi in questo momento sto utilizzando quelli, ma io ho veramente tutto, migliaia di telefonate, di tutto, proprio di tutto. Allora, dice, ne faccio degli altri? Ma quelli lì, che fine fanno? Dove vanno a finire? Nella spazzatura? Mi dispiace. Tanti poi, forse, non sono stati nemmeno ascoltati, del tutto, cioè sì, qualcuno sì, anzi voi vi ricordate meglio di me quello che ho fatto sicuramente, però ho pensato di utilizzare quelli anche per altri motivi. I motivi sono anche che i tempi sono cambiati e l'ho visto anche negli ultimi tempi del sondazzo radiofonico o anche nei tempi del sondazzo televisivo che ho fatto in due stagioni, 2007-2008 e 2008-2009, su TVR e su Toscana TV, facevo anche il sondazzo in diretta, ma lo facevo la mattina, il programma era a mezzogiorno e mezzo. Peraltro le persone sono cambiate, i sondazzi hanno meno probabilità di riuscire bene, perché la gente ha paura di tutto ormai. È stata messa sull'avviso da tutti per le truffe, per la privacy, per gli stupri, per lo stalking, per il cazzo che ti piglia su per il culo, ogni cosa. non c'è più possibilità, lo vedi, i bambini non si possono più nemmeno inquadrare, devi farli diventare brutti, irriconoscibili. Siamo arrivati a dei punti assurdi, assurdi. Dice, ma te sei sul web, certo, certo. Ma io credo che sia il caso di, nella vita, non fare sempre le stesse cose, no? Parliamoci chiaro. Insomma, ho questa roba, questo materiale immenso, ne ho tantissimo, ma perché non usarlo? Perché non farlo vivere ancora? Quindi, qui, penso di farlo. Poi, insomma, c'è tanta roba su YouTube che la gente mette continuamente, per carità di Dio. Insomma, la risposta è no, ecco, non ho intenzione di riprendere a fare il sondazzo, ma io già da quando poi sono andato in TV, e comunque già da quando era alla radio, effettivamente, penso che in 4 ore, io faccio 4 ore, non facessi solo sondazzi, ecco, e il puzzo di stampa e tante altre cose di interesse, non di sondazzo, non di interesse scherzoso, ma comunque satirico, casomai. E quindi volevo mettere più l'accento su queste cose, e anche su Firenze, la mia città. Già ho cominciato su Facebook a fare le cose serie e sul serio. Ieri, per esempio, ho messo la fotografia di una scritta sul muro. Questi fottuti hanno scritto Ero, grande così, rosso, grande così, grande, enorme, rosso, su un muro di Piazza Donati, che poi è una specie di vicolino, poi si allarga una piccola piazzettina, che dà sul corso, meglio dire il corso, sì, perché via del corso non si dice, il corso. C'è un tabernacolo, tabernacolino, e sotto c'è inglobata nel muro una croce scura, antica. E io, passando lì, ho visto questo scempio, perché pubblico le scritte sui muri, e queste scritte poi vengono viste dal sindaco, da Mattei e così via, perché loro guardano. E c'è scritto Ero, grande, non so se Ero sta per eroina o per quello che vuoi, una firma di qualcuno, non lo so. Ma in mezzo alla O, la O era fatta tutta rossa, grande, rossa, tutta intorno a questa croce, che è rimasta scura, anche un po' sbaffata peraltro di rosso. È veramente brutto, un punto dove c'è un tabernacolino. Poi non c'era solo quello, il muro è tutto rovinato, tutto pieno di scritte. Ho pubblicato questa fotografia, immediatamente dall'assessorato di Mattei, insomma, non direttamente da lui, ma dal suo assistente, mi arriva un messaggino, mi dice esattamente dov'è che andiamo a cancellarla. E gli ho detto dov'è, immagino e spero, è successo ieri, è arrivato immediatamente, spero che l'abbiano già cancellata. Ecco. Così dovrebbero fare con tutte, ma soprattutto prenderli, questi signori che vanno a fare queste cose, anche in posti dove, ma no, guarda, non ti dico per rispettare il crocifisso o il tabernacolo, non è tanto quello, per rispettare l'antichità, l'arte, il decoro di una città, assolutamente, ed è una cosa assurda che in pieno centro, nei posti più belli, più caratteristici, nei vicolini, oppure sui muri più evidenti, sui palazzi antichi, vengano fatte queste scritte, questi sgorbi, che non hanno nessun senso, nemmeno artistico, ovviamente. E anche se fosse artistico andrebbe bene lo stesso, perché che arte è? Lascia così com'è. Ma i palazzi di Firenze sono... bisogna parlare di Firenze, perché questo è Video Firenze, punto, TV. I palazzi di Firenze sono belli proprio perché sono austeri, sono tagliati, precisi. Tu vai, che so, a Vienna, perché mi è rimasta in mente, perché è l'ultima città che ho visto, straniera. Arrivi lì e dici, oh, guarda che palazzi c'ha a Vienna... Tutti ornati, tutti stucchi da tutte parti, belli, insomma, guarda, rispetto ai nostri, sono tutte facciate austere, lisce, squadrate, tetti belli, squadrati, antichi, quello tutto pieno di stucchi, facce, figure, ornamenti, per lo più chiari, bianchi, tanti stucchi ristuccano alla fine, ti stuccano, tu ne puoi più, tutte queste cose. All'inizio dici, guarda, bellino, per avviso che facciate, alla fine tu gira e rigira, che palle, che ti stuccano gli stucchi, per questo si chiama stucchi, ristuccano. Noi abbiamo questa essenzialità bella, antica, medievale, rinascimentale, questo taglio di pareti, oppure questi bugnati, cioè queste grosse pietre, irregolari, una più sporgente, una meno, una più grande, più piccola, ta, 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 questi bei palazzi danno proprio l'idea della forza, ma di una forza armonica, bella. E tu vai lì, questa bellezza semplice, austera di questa città, la insozzi, la sporchi, la rovini. Al di là del crocifisso che era rimasto in mezzo a questa O dell'aereo, per chissà per quale motivo, qualche significato vogliono dargli. No, perché proprio si tratta di non avere rispetto per le cose nostre, antiche, che ci appartengono. Ma se a te appartiene una cosa, la sciupi, la rovini, la sgorbi sopra, no? E tua, c'hai la tua macchina, te non gli fai ta 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 con la chiave e fai tutte le cose alla tua macchina, perché la devi fare a quella degli altri, scusa, per esempio. Ma siccome quelle degli altri sono quelle degli altri, ma la città è tua, la città è come la tua macchina, è tua e non devi rovinare, perché quando tu fai un danno, una bruttura a questa città, è come se tu la facessi a casa tua, alla tua mamma, a quella troia, perché sto parlando a quelli che fanno, hanno la mamma troia, ovviamente possono avere altro della mamma troia, oppure alla tua macchina. Queste cose qui le fai a te stesso. Questo non si capisce, non si può capire. Si deve andare a scegliere poi i luoghi più sacri per noi, che sono i luoghi dove passiamo e dove passano gli altri, cioè quelli che vengono a vedere le nostre bellezze, perché noi abbiamo cose che nel mondo non hanno, e possono guardare anche i nostri palazzi, che sono magari all'inizio qualcuno che viene da certi paesi dove le case sono tutte più colorate, più lavorate, diranno, oh, ma guarda, come se... Poi si accorgeranno che questo è il vero stile meraviglioso che certe case di oggi, certi architetti vogliono cercare di rifare, ma non ci riescono, non ho visto ancora architettura moderna che possa stare alla pari con la vecchia, grande architettura rinascimentale o prima ancora medievale. E allora perché farci prendere per sciattoni da tutti? E poi sempre per la teoria delle finestre rotte, di cui si parlava con l'assessore Mattei, lui conosceva bene, per cui se tu vedi qualcosa di rovinato in una città, in una strada, dice, è normale, allora anch'io rovino la finestra rotta, anch'io rompo la finestra, tanto così è usa, così è così, perché se tu vedi tanto sporco in terra, che te ne frega, lo butti il fogliettino, lo butti la buccia di banana, tanto che te ne frega, c'è tanto sporco, ce lo butto anch'io. Ma se tu vedi tutto pulito, tu ci pensi due volte e cerchi un posto dove buttare lo sporco. Questa è la base, per poi non creare dei criminali. I criminali che poi passano attraverso le scritte sui muri e arrivano poi a peggio, perché tanto il crimine, secondo la teoria delle finestre rotte, parte proprio da qui, dal basso, dal poco, da quello che sembra, ma che vuoi che sia, sono dei ragazzacci e basta. No, sono dei criminali che domani, che ingenerano altri criminali o loro stessi. Allora vuol dire che c'è una telefonata, vogliamo provare a rispondere? Pronto?
Pronto, sì.
Ciao, chi tu sei?
Filippo.
Filippo, ciao Filippo, dimmi. Ciao. Filippo, che c'hai da dire?
No, visto che tipo si lamentava e la gente non ti chiama, ho detto vabbè, chiamiamolo. Dai.
Ah, grazie, insomma, potevi anche risparmiare e dire in diretta che Tibor si lamentava. Cioè, no, di questo mi lamento io, non ti, perché voi chattate con Tibor e Tibor vi risponde giustamente le cose che... Peraltro, mi lamento io, in primis, perché non è questione la gente non chiami. Cioè, io, noi vi diamo uno spazio libero, di libertà, in cui io sono libero e dico come vedi, lo vedi, no? Dico quello che sento di dire e lo senti, che se dico che c'hanno la mamma troia, ecco, voglio dire, sarò libero di dirlo, qui sono libero di dirlo, ecco. Ma questo spazio libero è anche e soprattutto vostro, e cioè è partito per essere uno spazio vostro, soprattutto condotto da me in piena libertà. Però abbiamo messo a disposizione un numero telefonico che tu hai fatto, per esempio, e poi c'è Skype, insomma c'è la possibilità di metterci in contatto non solamente con i messaggini che mi arrivano anche da te, però anche parlando, perché parlando uno, io non tronco la telefonata, capito, come fanno sempre nelle televisioni, per i tempi televisivi cosiddetti. Finché tu hai qualcosa da dire, finché non l'hai detta, io ti lascio in linea, capito? Non c'è nessun problema. Quindi è questa la libertà che voglio dare alle persone. Quindi le persone dovrebbero fare in modo di prendersela questa libertà. So che ci sono tante persone che seguono questo programma, per cui qualcuno potrebbe anche pensare di intervenire telefonicamente, magari abbassando, come tu avrai abbassato tutto il volume, sì, altrimenti dal telefono sentiresti poi il ritardo, eccetera. Per cui uno abbassa il volume del computer e telefona tranquillamente e dice quello. Tu che cosa vuoi dire? Dillo, vai, no, stavolta
tu ti ho mandato il messaggio su Via della Pergola.
Sì,
naturalmente tu l'avrai notato che lì c'è una via, penso, sconosciuta più, che si chiama Via Nuova dei Caccini.
Piccina! Sì, sì, conosco, piccina, c'è anche un club del jazz lì.
Che sì. Praticamente se una volta tu facessi vedere una via del centro storico, non mi ricordo quale, era il cesso, praticamente diventato della città, e anche quella ultimamente non è che sia da meno, soprattutto diciamo ci passano i padroni, cioè c'è di tutto, se tu passi lì all'ora di pranzo si passa l'appetito, perché lì terra c'è veramente di tutto.
C'è di tutto,
praticamente
sì.
Tu sei in centro, capito?
Tra l'altro Via Nuova dei Caccini è stretta e ci mettono sempre le macchine parcheggiate sul marciapiede, è vero, no? Che a volte mi capita, perché quando fanno dei lavori sulla strada ci sono delle deviazioni, allora ti deviano e ti fanno passare proprio da quella stradina lì, perché altrimenti non ci sono altre strade per andare in una certa direzione. E lì è un problema passare con le macchine che sono mezze così sul marciapiede, allora devi salire per passare sull'altro marciapiede, se no non ci passi. Ecco, è un'altra cosa brutta. E le merde dei cani che imperano. Tra l'altro lì ci sta una coppia di non vedenti, diciamo pure ciechi, che stanno proprio lì in Via della Pergola. Io li vedo. Vanno spediti, c'hanno anche i cani, ma le merde e le pestano tutte, perché quelle non le possano vedere. Sono bravissimi, c'hanno un senso dell'orientamento eccezionale, ma le merde non le possono vedere, perché per forza sono ciechi e le pestano. Sono a casa, c'hanno tutti pieni di merda. Ecco, questo non è bello da parte di chi non ripulisce le deiezioni del proprio cane, vero?
Sì, è verissimo. Quando... l'altro lì sì, devi girare per forza con la macchina in Borgo Finti, che essendo pieno di alberghi c'è sempre il solito taxi fermo che fa scendere.
Esatto, esatto. Perché quando passi lì poi devi passare da Borgo Finti, già è difficile poi girare, perché c'è una rastrelliera strana quando giri da Via dei Caccini a Borgo Finti, che ti tocca fare anche un po' di manovra, casomai dipende da come c'hai la macchina. E poi c'è il taxi che giustamente si ferma in mezzo alla strada, anche perché non c'è spazio ulteriore, poi devi girare poi in via di mezzo, no? Per carità di Dio, lì è un dedalo veramente. Peraltro la gente non si cura degli altri, no? Questo
non c'entro poi per niente.
È la stessa cosa della teoria delle finestre rotte. Quando vedi uno che ti fa uno sgarbo sulla strada, no? Tipo non ti fa passare, insomma, sai, questi, allora dopo lo fai anche te, mentre se uno è gentile, ti cede il passaggio, insomma capisce eccetera, dopo sei portato a essere gentile anche te con qualcun altro, o sbaglio?
No, tu c'hai ragione.
Te vai sempre a piedi?
Sempre a piedi o in bicicletta, lo so che mi odierai, però...
No, no, io non ti odio, guarda, questo è sbagliato, pensare. Io li amo i ciclisti, però quelli che vanno nel senso di marcia, tu invece... No, Invece...
Io anche certe volte non nel senso di marcia.
Perché tanto tutti, perché il ciclista si sente in dovere, quasi no, in diritto, di poter andare dove gli pare. Cioè, dice, c'è un senso unico? No, io posso andare anche in un altro senso, tanto sono in bicicletta, se passa una macchina mi accosto un pochino, cioè, ma è anche un pericolo per loro. In bicicletta se pigliano la botta e si fanno male, no? Vuvvi fate male. Però non si può fare come le macchine, noi una macchina questa cosa non si può fare in queste strade, ovviamente bisogna seguire, a volte fare dei giri immensi per poter arrivare dove si vuole. Insomma, non capisco perché quando poi uno scende dalla macchina e prende la bicicletta pensa di poter fare quello che gli pare.
No, l'ultima cosa te lo volevo dire, ha visto, non so se è arrivata la mia foto del cartellino in Piazza Santissima Annunziata, che era appoggiato.
Ah, sì, sì, me l'ha mandata su Facebook o qui? Non mi ricordo.
Su Facebook l'ho mandata.
Su Facebook, sì, sì, l'ho vista. Io, perché io pubblicai su Facebook la foto di un cartello di metallo che partiva da terra, un cartellino che diceva delle piccole cose sulla piazza, e che invece era stato divelto e appoggiato vicino alla statua di Ferdinandoli, ecco, a cavallo. E diverso tempo fa la pubblicai questa. Te l'hai ritrovato, rivisto, rifotografato, è ancora in quelle condizioni, no?
No, oggi l'era per terra, io l'ho preso già oggi perché mi sembrava brutto lasciato.
Comunque non è stato rimesso, non è stato ripiantato, insomma, dov'era.
No, è sempre lì appoggiato.
Ecco, queste sono quelle piccole cose, son mischerate, se voglio, perché poi c'è sempre quello che dice, ma c'è di peggio, no? Guarda, non c'è di peggio che il di peggista.
Peggio vuol dire... No, scusa.
No, vai.
No, dico, vuol dire c'è sempre qualcosa di peggio è la migliore scusa per poi non far nulla.
Bravo.
Perché c'è sempre qualcosa di peggio a fare.
È quello che predico io sempre anche su Facebook. Il di peggista, questo termine l'ho inventato io, il di peggista, è quello che tanto c'è sempre qualcosa di peggio, perché c'è di peggio a questo, c'è di peggio anche a quell'altro, cioè, poi c'è la morte, poi c'è la guerra, poi c'è la malattia, cioè c'è tanta roba di peggio. Se c'è tutto... Una trafila di cose per cui il di peggio non manca mai, quindi bisogna cominciare, la teoria delle finestre rotte è importantissima, cominciare dal basso per poi evitare che il livello del brutto si alzi, giusto? Ma bravo Filippo, come va a scuola? Tutto bene? Sì?
La
facoltà? Lettere?
Sì, lettere.
Quanto ti manca?
Manca una 6 o 7 esami, dai.
Ah, insomma. Quanti sono? Tanti o pochi?
Sono a metà.
A metà, insomma, vabbè. Sì. Quindi ti laureerai e cosa Erai. Diventerai?
Disoccupato, diciamo.
Professore disoccupato. Professore laureato in lettere. Sì. Insomma, però è bello lettere, dai.
Sì.
È la facoltà più bella.
Il posto un po' meno, però quello che si studia è abbastanza bello.
Come bene, io, se noi altre cose
spero da dire. Di incontrarti quando tu passi in zona.
Quando butterò sotto un pedone che mi attraversa davanti mentre io sto guardando se arriva a macchine, vedrai che ci sarà lì all'incrocio un problema e sarò io. E avrò anche torto, perché avrò preso la macchina che mi è venuta addosso, il pedone sulle strisce, von Galera peggio di vigile che ha ammazzato Carlotta, guarda, lo dico io. Vabbè. Allora grazie Filippo, guardiamo quella zona, come dire, sorvegliamola bene, perché è una zona critica, va bene? Ciao, grazie.
Ciao.
Ringrazio per chi interviene, certamente, ci mancherebbe altro. Vedo qui anche, dunque, un altro commento. Mi sto strappando tutti i peli della topa, comunque rispetto la tua scelta. Ah, sei una donna? Ah no, questa si chiama Gioia la Troia. Gioia la Troia mi ha scritto. Ah, quando mi aveva chiesto se avrei fatto dei sondazzi. Sì. No, saluto. Aspetta, faccio così perché mi si allarga il capello, Dio mio. Saluto Tibor che va... va, lui va, rimango solo, se avrò dei problemi tecnici chiudo la trasmissione e via. Ecco, oh, che bello. Oh, la prima, giuro che è la prima volta che rimango solo qui. Oh, dunque, leggiamo questa cosa qua. Mi sta tappando i piedi di videotopa, comunque rispetto alla scelta, ragioni G, che mondo di merda. Ecco, sì, sì, vabbè. Io, sai, non escludo niente, che a un certo punto mi torni la voglia. Sai, perché no? Perché no? Peraltro, va, sappi tu, la vita, eh? I soldati ce l'abbiamo, oh, se ce l'abbiamo. Ma a proposito di parole, Raddi, dove sei Raddi, no, conosco Radda in Chianti, ma Raddi a Scandicci. Argenterie dal 1925, anche outlet, questa parola che è entrata nei nostri vocabolari, uno non sa nemmeno che voglia dire, ma si dice, oh, dove vai? Vado all'outlet. quindi i prezzi sono eccezionali, oggetti preziosi per tutte le occasioni a prezzi di fabbrica. Scandicci in via Padule 23, un numero, una garanzia. Visitate questo sito www.raddi.it, le argenterie più raddose, no? No, è un complimento, perché dal 1925 non puoi fare, se reggi dal 1925 non puoi fare schifo, devi fare le cose belle, dei prezzi buoni, e quindi andate in via Padule 23, Raddi vi dà più che mai, ecco. Anzi, fate una cosa, una persona dice, sai, per la DTG, il Raddi vi fa un ulteriore sconto, però me la devi da me. Mentre per l'informatica, Varshop, è il momento della pubblicità, ma poi facciamo un'altra cosina carina, varshop.it, www.varshop.it, tutto, everything, per l'informatica, Informatic, ora Informatic, diciamo. Quindi tutto, tastiere per tastare, sì, notebook per prendere nota, vabbè, la rete, poi personal computer molto personale, le stampanti, gli scanner per scannare. Scannare le persone, gli scannatoi, poi hard disk, un disco pesante, e anche software leggero. Insomma, senti, guarda, qui tanto è inutile che tu vada dove, no, vai sul web www.varshop.it e vedrai tutto, ma c'è un'altra cosa che vi devo dire, così si chiude con questo momento della pubblicità. Pontassieve, stadio comunale, come un maiale, no, sì, appunto, come un cinghiale, sacra del cinghiale e della pizza, la pizza, aprile 22, 23, 24 e 25, aprile 29 e 30, maggio 1 e 2, quindi dal 22 al 25 aprile e dal 29 maggio al 2, no, scusa, dal 29 aprile al 2 maggio, e lo fanno a cavallo, me lo fanno... un'altra volta, c'è questa sagra del cinghiale della pizza a Pontassieve, lo stadio comunale, andate, che vuoi fare? Allora andate qui e vi divertite. Quello che si divertirà meno sicuramente sarà il cinghiale. Sì, ovviamente. Vediamo poi che c'è scritto qui. Oh, dunque, noi abbiamo cose che il mondo non hanno? Ho detto così? Dice oggi, da te non me l'aspettavo. Ho detto così? Se ho detto così? No, io per carità di Dio. Sai, parlo tanto e posso sbagliare. Ma questo non lo dovevo dire. Ora, mi taglio la lingua? No, taglio la lingua. Che cazzo, mi taglio la lingua, scusa, ma fa male la lingua. Ma... C'è. Ho sbagliato. Scusatemi. No, io se me l'accorgo mi correggo. Se no correggetemi voi. Se sbaglio, mi corrigerete. Grazie della correzione. Io voglio accorgermene. Quindi, parlando tanto, purtroppo, noi abbiamo cose che... Non ha detto forse che in tutto il mondo non hanno? che tutto il mondo non hanno è brutto, non si può dire, ma che in tutto il mondo non hanno, perché sarebbe il soggetto non espresso, ma sarebbe loro non hanno, in tutto il mondo non hanno loro, ma tutto il mondo non hanno sarebbe sbagliato. Rivedrò la puntata e se effettivamente avrò sbagliato mi fustigherò le palle con l'uccello. anche ella può essere un supplizio, no? Insomma, vabbè, voglio prendere questo libro a proposito di lettere, te che studi lettere, io studierei anche questo bel dizionario letterario del lessico amoroso, metafore, eufemismi, trivialismi, via. Qui dell'Utrecht è proprio una cosa seria, abbiamo scoperto delle parole che noi non sospettavamo essere parole, apro proprio a caso, ecco, vedo un verbo bellino, si dice lessare significa possedere sessualmente l'organo femminile, lessare. Con riferimento all'atto sessuale, secondo natura, in opposizione ad arrostire, per indicare la sodomia. Allora attenzione, arrostire, che sarà un'altra voce di questo vocabolario dizionario, arrostire è metterlo nel culo, non ve lo dico subito senza mezzi termini, mentre lessare è metterlo nella passera. No, bisogna dirle le cose come le stanno. Allora, c'è la citazione dall'Aretino, dalle sei giornate dell'Aretino Pietro, no? Il fuoco si sta scaldando i forni e menasi l'agresto intorno agli arosti. Sai tu perché? Non io, perché il gaglioffo se ne diletta anche egli e perciò dà miglior sapore ai quarti di rieto arrostendogli che a quelli dinanzi lessandogli. Ecco, quindi, secondo l'Aretino, perché ci sono citazioni da testi, insomma, antichi e importanti, no? Davanti si lessa, di dietro si arrostisce. Madonna, ma c'è anche il lesso, già che siamo sul lesso, leggiamo anche il lesso. No, è bello sapere che poi molte di queste cose vengono dalla Toscana, la nostra bella Toscana, l'Aretino. Lesso, con riferimento all'atto sessuale secondo natura, in opposizione ad arrosto, anche qui, vedi, per indicare il rapporto anale. L'uso equivoco deriva dall'immagine della carne, che è metafora, figliuoli, comune per indicare il pene, la carne, il pene, posta a cuocere in un recipiente pieno d'acqua, la vulva resa umida dai liquidi vaginali, sì? Quando si lessa nell'acqua, no? La vulva, mentre la carne, l'arrosto, il culo. Dunque, talvolta la voce sembra indicare in modo specifico l'organo femminile, il lesso. Tuttavia, essendo ambigua l'interpretazione, abbiamo preferito mantenere compatta la documentazione, l'uso equivoco è già registrato da Uden. Vediamo. Sì. Sempre Giuggiola, canzona di donne che vendono l'agresto, donne che vendono l'agresto. Il nostro agresto è frutto assai pregiato, che il gusto rende spesso a chi fussi svogliato. L'usi in arrosto o lesso, che ovunque egli è messo, fa buona operazione. Che dovunque tu lo metta, va sempre bene. Oppure, chi la vuole lessa e chi la vuole arrosto. E hanno trovato il conno indietro, le gambe in collo, alla giannetta e altre attitudini più strane. Questo è ancora l'Aretino. Oppure il Firenzuola ci dice: mangiasi la salsiccia inanzi e drieto, a pranzo, a cena, o vuo a lesso o vuo arrosto. Arrosto a dietro e più da grandi assai, innanzi e lessa, e dirti un bel segreto, non usar mai finché non passa agosto. Ah sì, io come mai? Prima no, vabbè. Dunque, no, non è mica finita, eh. Abbiamo anche il grappa che dice: allesso le parti dinanzi, arrosto quelle di dietro, ma la salsiccia si mangia a tutti i modi e in tutte le guise. E per finire il Ricciardi ci scrive quanto segue: Or se questo pesce vi muove l'appetito, donne, pigliate su, né più badate, di più mangiarne assai voi potrete ogni giorno, all'esso o rosto in forno, che sempre cresce e non inscena mai. Inscema, non inscema mai, inscema, cioè non cala mai. Ciao Calamai, c'è qualcuno che si chiama Calamai, non so. Vabbè, per dire, hai visto? Che belle cose che troviamo, perché è un dizionario colto questo qua, ti parla di queste cose che sembrano triviali, insomma, trivialismi se vogliamo, ma giustifica con dei testi letterari che poi l'uno conferma l'altro, come si può vedere, l'arrosto e l'esso si ritrova in diversi... Io concluderei, ho aperto un'altra pagina qua a caso, con mandorletta. Sì, mandorletta, organo sessuale femminile, diminutivo di mandorla. E beh, certo, in questo mezzo Ginevra è spogliata e nuda nata sul letto si getta, dal capo a piè Diomede l'ammirata e vide senza vel la mandorletta, quel tanto tempo avea desiderata. Ecco, questa è la storia di Maria per Ravenna, ecco, per dire, la mandorletta. E del resto, effettivamente, se ci pensiamo bene, la forma è di mandorla. Quando vedi le cinesine o le giapponesine, hanno gli occhi a mandorla e probabilmente, insomma, come dire, hanno tre mandorle. Le nostre donne ce l'hanno una sola, ecco, di mandorle, ma loro hanno anche queste due. E poi c'hanno anche pelata e poi già due passerine a posto degli occhi orizzontali, però vedete, in questo programma anche, cioè, ci si addentra in argomenti piuttosto, come dire, no, insomma, arditi e fieri, peraltro letterari, e quindi cultura, soprattutto la cultura in questi libroni. E io ve ne dico il giorno in cui quell'uomo che mi disse: guarda, piglialo sto libro, no, il libro, e io l'ho preso il libro, perché tra l'altro stavo proprio sulla bancarella in cui avevo comprato diversi libri su Pinocchio, roba di Pinocchio. Un giorno, insomma, io vorrei fare un museo di Pinocchio. Dice: piglia questo ti servirà molto per i tuoi programmi. Lo piglio, costava pochissimo, perché ora i libroni non li compra più nessuno, li buttano via. Ho visto, venendo ieri sera qui, in un cassonetto, passandoci accanto, era pieno di libri così, sempre dell'Utet, di questa grossi libri, ho sbirciato, perché venivano tutti fuori. Si vedeva la costola, era un dizionario di roba italiana, insomma, non proprio della lingua italiana, qualcosa del genere. E magari un tempo avevano un valore, oggi col web non hanno più valore. Però lo troviamo sul web, il dizionario letterario del lessico amoroso della Utet. Ma uno, ora ci provo. No, ci provo. Magari se si trova, un velo legge. Si va, aspetta, scusate gli occhiali. Si va su Google Libri. Dunque, andiamo su Google Libri. E su Google Libri si cerca, aspetta, come è scritto? Dizionario letterario lessico amoroso. Dizionario letterario del lessico amoroso. Ecco, vediamo se è scritto bene. Cerca nei libri, vediamo se c'è. Eccolo lì. Però essere c'è, trivialismi, femminismi, tutto qua, è proprio questo. Però anteprima non disponibile. Non è di quelli. No. È quello del 2000, proprio del 2000, 735 pagine, è proprio questo qui, però dice anteprima non disponibile. Informazioni su questo libro, e che ti dice? Niente, il titolo, gli autori, e stop. Utet, sì. Il che vuol dire che non si può leggere. Perché su Google Libri ci sono libri antichi, spesso completamente digitalizzati, e li puoi leggere, li puoi godere veramente tanta, tanta bella roba. Però di alcuni no, e questo qui non c'è. Mi dispiace dirvelo, o voi lo trovate, ve lo cercate, o voi aspettate che io via via vi dica tutte le migliaia e migliaia e migliaia di voci, non ce la faremo mai a dirle tutte. No, no, per dire, uno guarda, cerca, trova, non trova, però andate sempre su Google Libri, perché lì si trovano dei gran bei testi che sono alla portata di tutti e può essere interessante. So che anche la Biblioteca Nazionale di Firenze dovrebbe aver messo online molti libri, faremo ricerche, ma questo non so, sarà anche qualcun altro, ma intanto ce l'ho io. Guarda come è grosso, guarda. Questo lo tengo qui fisso. Ora mi toccherà riportare anche lo zainetto che vi ho fatto vedere prima, e tutto il resto, eccetera, eccetera. Bene, non c'è altro da leggere, perché sennò diventa troppo, perché bisogna anche un pochino, dice, le favelesse infatti sono buone. Dunque, con Skype, secondo me, i sondazzi live li potresti fare e poi fare un'antologia sondazziana ogni tanto. Ecco, hai capito? Lo so, sì, i sondazzi con Skype, come? Posso fare da Skype a Skype? Tipo, io telefono, se c'è qualcuno che mi corrisponde su Skype, no? Oppure, no, noi abbiamo anche il numero di Skype, a cui si può telefonare senza passare attraverso Skype, attraverso qualsiasi telefono, ma è sempre di Skype. Vedo che Pino dice: Orazi, qui si chiude. No, ma chiudo anch'io, perché ovviamente abbiamo cominciato con l'inno nazionale francese, cioè la Marseillaise, e forse sarebbe bello finire con la Marseillaise. Sì, ma quando sono venuto qua ero più fresco, cioè, sì, poi ho bevuto il vino, ora mi è passato. Dice sì, posso fare anche verso telefono fisso, è vero. Vediamo un po'. Puoi chiamare le persone con Skype e chiamare chi vuoi senza spendere una lira o euro che sia. Ovvio, ma io, sai, non è che io non voglia spendere lire, per carità, e nemmeno euro, cioè un ce l'ho, no, giuro, ragazzi. Tra l'altro, se facessi una colletta, ma Alonso von de la Patria, presa alta. Le jours de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. Che le briase, le tandas sont glaive. No, ragazzi, è troppo alta. La tonalità nelle canzoni, quando si canta, è essenziale. C'è quella alta, c'è quella bassa. Questo l'inno, sì, del corpo sciolto, lo può cantare solo chi cade morto. E così via. Ma sapete, noi qua non passiamo musica. Non passiamo musica per evitare che la... Oh, grazie. È arrivato il primo obolo, devo dire. Ecco, è arrivato il primo obolo. Guardate. Si vedono? Sono le vecchie 500 lire. Non so, forse si vedono meglio se commuto la camera. Ecco, e ve la faccio vedere qui. Ecco qui. Si vedono? Vediamo un po', Le vecchie 500... Sono le vecchie 500 lire. Guarda, c'è anche il di dietro. C'è l'arrosto e il lesso. Perché noi si dice il lesso anche dei soldi, vero? Oh, arrivano anche 1.000 lire. Giuseppe Verdi. Guarda lì. E poi le 2.000 lire con Marconi. Marconi, che se ne vada a coglione anche lui, perché ora c'è l'euro. Ce l'hanno rimesso sull'euro. No? Ma anche le 5.000, ma sì, chi è questo? Non mi ricordo più. Bellini? Chi è Bellini? Sì, mi sembra. Guarda, le 5.000, poi ce n'è più. Oh, le 10.000, chi è questo sulle 10.000? Ho ben perso il conto di questi personaggi. Guarda. Le vecchie 10.000, e poi non basta. le 50.000, chi è Cristoforo Colombo? Le 50.000. Ma scusa, ma tu le potevi andare a cambiare tutti questi soldi? Beh, pensa, ma le 50.000, 25 euro. No, 10.000, 5 euro. 100.000, ecco le 100.000, signori e signori. Che bello, questa rassegna finale, guarda, è interessante. Ti ringrazio, Pino, e la collezione di Pino. Ecco, dov'è? Questo è. Oh, sto perdendo il punto. Ecco, eccolo qui. Sì, questo è da 100.000. Poi, altre 100.000, sono tutte da 100.000. Quante? Già tante da 100.000. Perché questo c'ha soldi. Pino c'ha soldi. Finito lì, le 500.000 tu ce l'hai? C'erano le 500.000, mi sembra. C'erano? Non ce l'hai? C'erano, queste 2.000. Allora, insomma... Alla fine, guarda, 100.000, vi ricordate le 100.000 lire, come erano importanti, 100.000 lire, 50 euro, che voi siano, sono 50 euro, 50 euro, guarda, 500 lire, che sono, insomma, 500 lire di foglio, a questa epoca qui qualcosa valeva, una cosa si compravi a 500 lire, 500 lire sono, che sono, 25 centesimi, no, quante sono? 25 centesimi, diciamo bene. 25, circa. Abbiamo anche. Questi sono i mini assegni, guarda. Lire 100. Quelli per dare i resti, queste cose lì. I crea. Che bello. Ce n'ha più. Anche questo, 100 lire. 100 lire. Qualcosa c'ho anch'io a casa. Sì, di questo tipo. C'ho anche quelle monetine piccolissime. Sai quelle fecero le 50, le 100 lire? Mini, però l'imbecillità della gente, cioè quando arriva l'imbecillità massima a fare le monetine così piccole, basta, ce n'è più? No, c'è un bel pacco di roba, però, no, un bel pacco nel senso di roba, però effettivamente, insomma, quelli che ci ha fatto vedere sono abbastanza, è stato carino, insomma, così. No, perché la gente poi se ne ricorda di queste qui, anche se ormai, io dico la verità, abbiamo smesso di pensare in lire, io ho smesso da un bel po', già da un bel po', all'inizio veniva normale, 50 euro, sono 100.000 lire, 20 euro, 40.000, certo però... Sembra meno perché un euro in fondo sono sempre 2.000 lire, no? È vero, eppure è una monetina. Però ora non si fa più, io almeno no, ma so di alcune persone che lo fanno ancora questo tipo di calcolo. Se fai una colletta io sono la prima a partecipare, gioia la troia, ma sei veramente femmina e veramente troia? Chiedo, di solito no, cioè di solito sono i maschi, che abbiamo avuto anche Tamara Puppa Pipi, qui era un maschio. Perché non metti il tasto di donare di PayPal? PayPal. Ce l'ho? Lo uso per fare i miei acquisti online? Davvero? PayPal lo uso. Usare lo uso. T'ha fatti Busco stasera? No, non è roba mia. No, è la collezione di Pino che si è tenuta questa roba invece di cambiarla, come dissero, cambiatela, sai che sei ancora in tempo. Cioè, ancora. Però, per la verità, ogni tanto, perché lui è un po' nostalgico della lira, mi sa, ma un po' tanti, perché la lira per noi, io poi per la maggior parte della mia vita ho visto le lire. L'ho viste poche sempre, ma insomma l'ho viste. Sono femmina, troia dipende da chi ho di fronte. Allora, bene, ti chiedo, hai di fronte me? Vediamo se mi rispondi. Vediamo, ora aspetto che piumi, che venga il rumorino, piumi, vediamo cosa mi risponde, si sta pensando. Già il fatto che si stia pensando, bene capito, c'è nulla a fare. Gioia la troia, niente, non mi vuol far rimanere male, non vuol dire una bugia, dice allora meglio tacere, capito? Va bene, no, vabbè, ma poi mandami anche una sua foto, Eccola, eccola, ci ha pensato. Dice, se ho di fronte a te, sono Troia al 101%. Gioia della Troia, ti invito qui fin d'ora per essere ospite in questo luogo che si chiama Little David, il Daviddino, dove si sta bene, fra amici. Ci sono tante stanzine di qua e di là, insomma, per dire, dicevi, vediamo, scusa, perché, allora, io scrivo ma non arriva nulla. In che senso non arriva nulla? Spiegati meglio, cioè, arriva, arriva, io leggo, te scrivi, e io leggo, a me mi arriva. Non mi arriva la topa, ho capito, sarà per credo. Vabbè, è stato bellino finire con queste antiche monete, come dire, banconote, perché effettivamente è il nostro passato non lontano, un passato recente che ci piace rievocare, no? Dai, vediamo un'ultima, dice, verrò. Non so in che senso, arriva però dopo un po'. Secondo te? Siamo messi male? No, perché appena, mi sembra che questi discorsi siano un po' sibillini, no? Sibillini. Siccome io sono stato anche nell'antro della Sibilla Cumana, me ne intendo. Effettivamente sì. Allora, al dito David, via Martelli, sai, pum, Martelli. Piano centro di Firenze, zona pedonalizzata recentemente insieme al Duomo, quindi siamo proprio nella zona più bella e signorile, e come dire, suggestiva di Firenze. A 14 rosso, c'è il Daviddino, Little David. Quando io sono in trasmissione, sempre potete venire ovviamente a mangiare, quando sono in trasmissione, se volete venire, io sono qui, da lunedì a venerdì, e ora mi rendo conto che oggi è venerdì. Oggi è venerdì, cosa significa? Che noi fino a lunedì non possiamo stare insieme, non dobbiamo, non vogliamo, che ne so, ma vorremmo lunedì stare insieme, ancora e ancora. Quindi da lunedì in poi voglio ricordarvi un'altra cosa, che martedì è in programma su questa emittente web, cioè videofirenze.tv, e sempre su TeleG, che va rigorosamente in diretta, mentre poi trovate delle repliche a rotazione anche su, qui, insomma, quando aprite il sito ve le trovate già lì, poi on demand andate a vedere la puntata che volete, questa sarà suddivisa in due parti sicuramente. Ecco, voglio dire, sono in diretta qui, ci sarà un film documentario molto bello sull'Universale, sul cinema universale di Firenze. Anche quelli che non sono di Firenze, anche quelli che non hanno mai sentito nemmeno parlare dell'Universale, si stupiranno per quello che succedeva in tempi passati, ma che io posso ricordare, in questo mitico cinema. Vado via. Quindi noi ci si sente e ci si vede lunedì. C'è ancora sabato, domenica, lunedì sera, ci siamo. Nel frattempo, non fate troppo gli stronzi, questo è quello che dicevo sempre io alla fine della settimana, o quando c'era qualche giorno fra, insomma, quando ci si lascia e quando ci si trova, quindi non fate troppo gli stronzi, solo un po'. Stronzini così, ma non tanto, non meglio di no, che poi se stronzo te posso stronzare, c'è tutta la catena, quindi è la catena, il vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano amico G, oggi vi ha intrattenuto con un sacco di cosettine, parole, ma anche cose da vedere, cose da sentire, cose da dimostrare. Voglio ricordarvi gli 8 chili che un bambino di 11 anni deve portarsi dietro per andare a scuola a fare la prima media, 8 chili, di cui 3 non sono serviti oggi, però li fanno portare lo stesso, cose che abbiamo fatto vedere, dimostrato, cerchiamo di essere utili a voi, a noi, alla città, a tutto il mondo, e di cambiarlo sto mondo se si può, anche un pochino così, e noi ci riusciremo. A lunedì.